Manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce bellissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nuovo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è cedevole, brizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Corro via dei tuoi la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
Io sono prostrato nella morte, dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Insegnami i tuoi problemi.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò ai tuoi prodigi. Io piango nella tristezza, sollevami secondo la tua promessa.
Tieni in mano la mia vita di cosa, fammi l'uomo della tua legge. Ho scelto la via della giustizia, mi sono proposto i miei giudizi.
Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, perché io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Prendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Non cerchi ciascuno il proprio interesse, ma piuttosto quello degli altri.
I sentieri del Signore sono verità e grazia.
La sua legge.
Signore Gesù Cristo, che allora questa sera fosse condotto al supplizio della croce per la redenzione del mondo, nella tua volontà perdona le nostre colpe passate e preservaci da quelle future. Che vi regni in secoli e secoli.
Amen. Riprendiamo il nostro cammino.
Veramente un caldo saluto, abbraccio a tutti, in particolare ad Anna. Ci sono alcune persone che non riescono a venire, tipo Soana, anche Giulio che ha telefonato, Edmondo che volentieri partecipa ai nostri incontri, ma c'ha dei problemi. Io direi che non ci stiamo a preoccupare tanto del numero, ma poi piccole persone in piccoli luoghi possono fare delle cose grandi, questo è il segno del regno di Dio, insomma, non è questione dei numeri e delle masse, anche se. Devo dire così, una cosa personale, alla lettura di questi Oda Sesta, di queste lodi di Oda Sesta, sono rimasto, mi sono sentito dentro proprio quel Salmo 118, nel senso che sarà il tempo, sarà le cose che si discute, le cose che si ascoltano, c'è una sorta di cappa, no? Che personalmente mi pesa molto, c'erano i tempi, non il tempo ma i tempi, e quindi riprendiamo il nostro cammino, nel quale un po' abbiamo un po' lavorato come si poteva, insomma, meglio, che riguarda proprio questo clima, questa situazione, diciamo, culturale, sociale, politica, ecclesiale. Sempre ieri con Franco, siamo stati, Franco, Antonio, siamo andati a salutare il parroco, abbiamo detto delle cose, poi ve lo dico, ma ci ha colpito molto che a Quintiliani abbiamo trovato due scritte che ci hanno colpito moltissimo, nel senso, due scritte che invitavano Bergoglio a starsene a casa sua come nemico del popolo, che accogliesse lui.
Nemico della nazione.
Nemico della nazione. Fa entrare lo straniero, quello che è, insomma, dentro casa tua, non rompe, insomma, le nostre esigenze.
Ma senza andare a Quintiliani, ci stanno scritte anche qui all'ingresso della chiesa.
Ieri poi siamo stati a parlare con il parroco, abbiamo un po' spiegato questo itinerario, quindi, su questo tema, e direi che c'è molta sintonia sull'impostazione, su... poi lui di nuovo c'è spesso, come dire, che tutti questi gruppi dovrebbero far qualcosa insieme, dovrebbero non preoccuparsi solo del loro settore, della loro situazione cattolica, se si pensa solo ai ragazzi e non considera in qualche modo anche i genitori, aria fritta, insomma, alla fine questa. Però può darsi che magari strada facendo ci siano delle possibilità, soprattutto nella seconda parte dell'anno, legata all'itinerario diocesano, al quale ci colleghiamo anche noi, dove sei, e non lo so, potrebbe venire fuori qualcosa, però è stato appena accennato, ma non... Ma io non mi preoccuperei di questo, cioè non mi preoccupo, mi dispiace, ma insomma... Continuiamo a lavorare, penso che questo come dire, questa riflessione, questo discernimento nel quale Dio ci ha istradato, ci ha aiutato a portare avanti, che cerchiamo di portare avanti, è un valore di per sé. Noi dovessimo convertirci, se ce la facciamo, se il Signore ci dà questa grazia, soltanto noi, già questo è un apporto importante. Poi diamo un contributo con quello che si può alla parrocchia, alla diocesi. E adesso abbiamo chiesto a Franco in particolare, che quindi ci farà un po', introdurrà questo primo incontro, che è un po' di base, che è un po' di spiegazione di anche, diciamo, del tipo di impostazione che vogliamo seguire durante l'anno. E i temi grosso modo sono quelli che abbiamo mandato, io poi l'ho rivisto, ma le correzioni, piccole correzioni per dare al parroco, ma ci sono messo anche le date. Partiamo, diciamo, dall'impostazione sulla politica, la crisi della democrazia, e soprattutto cerchiamo di, come dire, di sintonizzarci bene sul modo di lavorare e sul senso di questo cammino. Non vogliamo fare tanto dibattiti, leggere le cose, pure faremo, ma un ascolto, un mettere nel silenzio, sotto la parola di Dio, sotto la sua luce, quello che sta succedendo a noi e agli altri, compresa la Chiesa, in questo periodo, quindi esprimendo le preoccupazioni, ma anche la luce per capire, per dare un contributo in quella direzione. Quindi dice Franco, il problema è non tanto di fare, che pure poi è importante, ma quanto di essere in questa situazione. Con due registri, diciamo, che cercheremo di portare avanti, uno che riguarda però la luce e la parola di Dio. Ieri il parroco ricordava l'episodio di Mosè, ricordava Mosè, il suo incontro con Dio nel cespuglio ardente, come si chiama, nel roveto ardente, e anche questo Mosè, che non era molto più ottimista o molto più, come dire, forte di noi, non so parlare, questi mi vogliono male, i miei, mi vogliono male agli altri che se mi acchiappano per male, insomma, e quindi facciamo quello che possiamo. E come metodo di lavoro, quindi di volta in volta cercheremo qualcuno, sceglieremo, nel senso con la libera volontarietà e con la disponibilità di chi è disponibile, e però faremo tra un conto e l'altro, tra un sabato e l'altro, l'ultimo sabato del mese, un piccolo gruppo, diciamo un po' una verifica, un aiuto, perché si possono intrecciare questi due registri di cui parlavo. Parlato pure troppo, ci vorrebbe la clessidra in parrocchia mia, facciamo delle esperienze di meditazione. Ci sono delle persone che parlano moltissimo, compreso me. E allora il parroco ha detto: una piccola astuzia, guardate, portate una clessidra, la mettete lì, lo dite, la sobrietà. Quindi la prossima volta io ci mandato a comprare 5 clessidre, ne porterò una. In quanti minuti? 3 o 5? 5 diciamo. E lui ha detto non più di 3, ha detto lui, ma insomma, vabbè sto scherzando.
Solo un attimo, di questo incontro, no, di quello che si dirà, verranno fuori cose molto interessanti, resta una traccia, una cosa su cui non posso ritornare nella settimana e rifletterci sopra.
Ma adesso lui lo
c'è qualcuno che c'ha un registratore.
Intanto il registratore lo vedo là, quindi sarà bene farlo funzionare.
L'importante è che sia acceso,
se no. È acceso?
È acceso? È acceso.
Perché può essere utile ritornarci dopo un attimo sopra.
Prima di iniziare vi dico una cosa, vi porto i saluti di padre Ceccarelli che ho incontrato.
Che fa?
Ci vuole sempre il bene.
Ma mi sembra di sì.
Non da lontano, voglio dire, è disposta
per il nostro percorso annuale.
E invece voglio dire, per il 22 dicembre ho sentito Don Franco.
Come sta Don cosa?
Benino, credo che la medicina c'ha la vecchiaia soprattutto.
Vabbè.
Però per il resto sta benino, non hanno ben capito, ma insomma stanno indagando, ma sta benino, sta a casa.
Malattia diffusa.
Celebreremo la messa alle 12:30, il 22 dicembre, e sarà introduttore per quella data Giulio.
Ma Giulio non viene
sempre,
da
oggi 9:30
è successo
l'una
cosa?
La messa è 12
con Alberto
Giulio che fa non viene.
Giulio non può venire, il problema c'è Maria Luisa che sta un po' attaccata, e soprattutto la cosa,
ma pure
che...
lui che ha fatto la coronaria,
no, lui non mi ha parlato di lui, ma non so se, ma soprattutto sta un po' in fibrillazione per un nipote che ha avuto un incidente. Adesso sta in ospedale, e non lo so.
Oh, Madonna poi Santa, non l'ho sentito ieri.
Però ha detto: no, è una cosa solo la mano, solo il piede. Insomma, sembra che non sia una cosa grave, però insomma, sta cosa mi coinvolge molto.
Okay. Ma un'altra cosa non ne parliamo dopo, se no Franco non comincia.
No, io non ho fretta. Se voi volete...
Allora, solo questo, ecco, la parrocchia. Capisco che per presidio del parroci, i gruppi non interagiscono, eccetera. Forse da parte nostra dovremmo curare un po' di più l'informazione preventiva, cioè far conoscere a tutti, per esempio, che oggi c'era questo incontro su questi argomenti, perché se no è chiaro che è un ulteriore ostacolo al fatto di creare.
Ma chi? Far conoscere a chi? A quelli della tenda? Quelli che scrivono.
La parrocchia, far conoscere, c'è. Ecco, questo percorso. E che, come diciamo già le cose, è aperto a tutti. Se manco glielo comunichiamo...
Ho capito, ma che significa andare lì una domenica che vai a messa alle 11 e glielo dici?
Non voglio entrare proprio per non rubare...
Perché quei fogliettini non si fa niente.
Ah, dopo l'esecuzione diciamo, la vedremo, però è l'idea...
Scusa, vabbè, c'è un po' memoria, lo vediamo dove alla fine, se no adesso...
Non solo dire l'imo che...
Vabbè.
Posso dire
una cosa su questo?
Prego.
La cosa più semplice il parlo stesso.
Sì,
sei convinto di questo che serve,
l'esecuzione come fa?
Ne abbiamo parlato naturalmente ieri, però, quindi non so se lui era già informato o no. Però lui non ci crede che qualcuno gli abbiamo chiesto almeno di venire lui una volta, ma
c'è un po' scritto.
Deve continuare. Diciamo a parlare di questo, lo si può fare. Se il parroco in prima persona non ha a cuore veramente che questa iniziativa, questa possibilità venga, diciamo, messa così a disposizione di altre persone della parrocchia, di altri gruppi, eccetera, deve essere convinto lui, e deve poi, man mano che lui va, lui conosce le realtà vive della parrocchia, vive o morenti, questo non lo so, speriamo vivi, della parrocchia, e quindi diciamo devi dire ogni volta c'è questa possibilità, possiamo fare questo, se non c'è questo lavoro, diciamo, di preparazione, è inutile che desideriamo, che fanno, sono diverso tempo che si diciamo che è venuto anche l'anno scorso, cosa si può fare con la parrocchia. Cioè il padre deve essere convinto, questo qui, qui dove forse dove ci vuole, in questo caso, un
visto
po'
delle persone tassare.
Forse lo rinunciano, no, però non fare loro mestiere, non quello che riclamano, ma poi diciamo di animatori reali. Le cose magari non c'è questo, quindi io non so il rapporto. Però mi sembra che la cosa più rapida, più fattibile e più sicura. Se fallisce questo non ci sono altre soluzioni. Se il parroco non prende a cuore lui e fa da promotore di questo, se ci crede altrimenti c'è addirittura a portarsi che in modo reticente ci possa portare in un colpo estraneo. Non è così, ma potrebbe essere un sottofondo, dice, ma questi d'accordo però stanno lì.
No, ci ha detto siete un po' particolari.
Ecco, visto. Bisogna essere sempre sinceri alle cose.
No, lui auspicherebbe che tutti si dice, però chi lo fa? Tutti ne parlano, ma nessuno prende l'iniziativa.
No.
Compreso quello di tenere, come si chiama lì, il notiziario interno. Cioè sì, tutti dicono che si deve, però poi lo dobbiamo fare noi, io non sono proprio, c'era un appello a dire, beh, ma se proponete qualcosa mettetevi qui e fatela, grosso modo. Io ho capito così, Che facciamo? Cominciamo?
Direi di sì. Scusate se...
No, è il cruccio, però vedi qual è il problema, che non ci siamo più manco noi, quindi...
Sì, ma...
Allora, la mia difficoltà nel preparare questo discorso, diciamo, questo è un tema che da quando io frequento questo gruppo è sempre stato. L'intero magistero di Pio Parisi era sulla coscienza, una nuova coscienza politica. Mi è capitato, per caso, mi è capitato sotto, sistemando, certo un casino perché ho finito di contribuire a scrivere un libro tre settimane fa, e mi è capitato sotto questo. Io ho detto ieri a Berta, ma noi dovevamo prendere questo, rileggersi questo, che è un testo del 92, ma che noi abbiamo pubblicato nel 2015. Convertirsi al Vangelo, vie nuove per la politica. C'è tutto. Con una lungimiranza e una pregnanza spirituale che io non sarò mai in grado di raggiungere. Questo lo dico, poi citerò anche alcune cose, però questo, siccome si può scaricare dal sito,
sia il Word, che sia ci sono ancora dei libretti là dentro. Adesso guarda.
Io non ricordavo, mi ricordo il tema perché è stato di tre convegni di Urbino, di cui uno sono stato anche relatore fondamentale, ma lo dico perché è difficile dire qualcosa di nuovo, perché le cose che dice Pio sono quelle fondamentali, non c'è dubbio su questo. Però perché ci torniamo su? Perché da allora la situazione è fortemente peggiorata. Giulio, che non c'è, però ha scritto nel suo appunti che aveva proposto che la politica è in stato comatoso. Io sono totalmente d'accordo. Siamo di fronte non a un coma della politica, ma della democrazia. Non era ancora così quando ne abbiamo parlato con Pio le ultime volte. Ora c'è, diciamo così, un senso comune, una vulgata che dice che la colpa di questa crisi è dei politici corrotti, dei politici che hanno, della casta, diciamo così, che è dell'Unione Europea, guardate, siamo dentro l'attualità, no? Di questo, che è la colpa dei partiti che sono degenerati, parlo di soprattutto, scusatemi, questo sarebbe la medicina di Maria.
Sono le 10.
Che siamo di fronte, diciamo, a una perdita assoluta di credibilità dei partiti, e c'è stato un cambiamento difficile da sottovalutare, le ultime elezioni hanno visto l'irruzione sulla scena politica di due forze soprattutto, ma la cosa più sorprendente lì è stato il Movimento 5 Stelle. Adesso la vera sorpresa è Salvini. Ci diceva ieri il parroco che tutti i cattolici ben pensanti di questa parrocchia votano per Salvini, per essere chiari fra di noi. E forse anche per questo noi siamo un po', diciamo, di fronte a questo senso comune io sono spaventato, perché la politica non è in crisi per colpa della casta e dei partiti, è molto più profonda la crisi. La crisi è cominciata a diventare intollerabile dopo che nell'ultimo quarto del secolo scorso abbiamo assistito alla cosiddetta globalizzazione neoliberista, che al di là di fatti ideologici non è questo il problema, ma ha voluto dire che siamo di fronte a una potenza così ingovernabile dell'economia che nessuna democrazia è più in grado di governarla. Sono venute meno tutti i dati che hanno permesso che nel secondo dopoguerra ci fosse un periodo in cui il matrimonio fra capitalismo, economia di mercato e democrazia ci ha permesso davvero, si parla dei 30 gloriosi, no? dei 30 anni subito dopo il dopoguerra. Però sono usciti in questo periodo dei libri, di cui uno è di un economista del Fondo Monetario, che è stato a lungo nel Fondo Monetario Internazionale, che dimostrano, dati alla mano, che in realtà questa cosa è stata possibile perché ci sono state due guerre mondiali e la crisi del 29. Se non ci fosse stata, se non ci fossero state queste due crisi che hanno livellato i patrimoni con l'inflazione, con le distruzioni, i livelli della disuguaglianza sarebbero stati insopportabili, cioè avrebbero raggiunto i livelli che stanno raggiungendo adesso. E dati alla mano, nell'ultimo quarto di secolo del Novecento la disuguaglianza patrimoniale nel mondo aveva raggiunto gli stessi livelli della fine dell'Ottocento. Cioè tutto il grande processo redistributivo che aveva permesso lo Stato sociale, il welfare, il modello sociale europeo, ma anche, diciamo un po', il benessere dei paesi del nord-ovest, è progressivamente svanito. Non per la cattiveria di quel, ma perché la logica stessa, soprattutto dopo il 1989, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la guerra fredda in qualche modo aveva frenato, diciamo così, questo strapotere dell'economia di mercato a prezzi che conosciamo, perché poi se andiamo a vedere cosa è accaduto nella guerra fredda, siamo stati sull'orlo dell'olocausto nucleare, lasciamo perdere. C'è un piccolo problema. Gli economisti, non parlo di economisti di sinistra, avrebbero individuato come si potrebbe uscire da questo percorso. Per esempio Piketty nel suo libro dice ci vorrebbe una patrimoniale. Già, ma chi è in grado oggi di imporre una patrimoniale? Non esiste una sola. Il Fondo Monetario continua a dire guardate che a questi livelli di disuguaglianza distruggono la coesione sociale e alla lunga distruggono il mercato. Ma chi è in grado di imporre a questa economia finanziarizzata, ipertecnologica, che non si valorizza più sull'economia, nell'economia reale, ma dentro i meandri telematici della finanza, di cui lo spread nel nostro piccolo, perché sono ben altri i problemi. Allora, questo è il problema. La politica è in crisi, certo, perché la casta è corrotta, perché i partiti non hanno capito, ma è in crisi perché le condizioni che ne avevano permesso, che avevano permesso questo matrimonio fra democrazia e capitalismo, non ci sono più. E i livelli della disuguaglianza hanno raggiunto, sono arrivati a un tal punto che è, diciamo, insostenibile, che sono diventati insostenibili all'interno di una stessa logica dell'economia di mercato, così come l'avevano pensato i classici, Adam Smith e via discorrendo, che comunque avevano immaginato un mercato regolato, non libero di... Allora, che succede? Che vediamo la dinamica di oggi, no? Comunque uno, ciascuno di noi la pensi, io non ho votato per i 5 Stelle né per Salvini, però quando assistiamo ad oggi che di fronte a delle scelte del governo che ci possono piacere o no, le possiamo considerare giuste o sbagliate, si dice i mercati non lo permettono. E dov'è la democrazia? Comandano i mercati? La stessa Unione Europea è prigioniera di questa logica. Allora, qual è il problema? Che i populismi e i sovranismi che stanno invadendo il mondo, perché se andiamo dall'America di Trump alla Turchia, perfino l'Unione Sovietica, la Russia oggi
Brasile. Conosce. Brasile.
Lasciamo perdere, e siamo circondati noi da regimi autoritari che restano formalmente dentro forme di democrazia, ma che nella sostanza non sono democratici nel senso in cui noi lo abbiamo immaginato. Questo è già di per sé grave, perché se io dovessi dire qual è la ricetta oggi per uscire da questa crisi, se l'avessi forse sarei diventato presidente del mondo. Però questo è il livello dei problemi in cui noi ci troviamo. Non basta votare per delle forze diverse, perché quelle forze si troveranno di fronte all'impossibilità di imporre ai mercati, lo cito tra virgolette, tra l'altro dentro quei mercati ci sono pure speculatori istituzionali che sono dei fondi che magari servono per pagare le pensioni in un paese, eccetera, cioè non sono i capitalisti quelli che mangiano i bambini, no, sulla nostra moneta speculano anche i fondi istituzionali, che spesso sono fondi gestiti perfino da sindacati. Capite che questo è già grave, ma la situazione diventa ancora più grave, e qui cito Pio, perché siamo di fronte a una sindrome. La grande recessione iniziata nel 2007, qualcuno dice che è finita, non è vero, noi assisteremo a cicli sempre più rapidi e a crisi successive, perché non c'è la possibilità di stabilizzare un equilibrio nel mondo. Non c'è. E vedete che già si riparla di una nuova recessione globale. Ma di fronte a questo, la cosa che colpisce è che la reazione dei popoli non è stata, in passato, di fronte a una situazione dove cresce la disuguaglianza, è diminuita la disuguaglianza tra le nazioni, ma è aumentata fortissimamente quella interna alle nazioni. In altri tempi ci sarebbe stata, penso qui in Italia, una reazione formidabile. La sindrome di cui ci parlava Pio è che siamo tutti sedotti e sedati, ricordate, no? Questo. Guardate che qui c'è un punto essenziale. Cioè la potenza di questa economia non si è limitata alle dimensioni economiche. Attraverso il grande intrattenimento, attraverso lo stretto intreccio fra strategie di marketing e intrattenimento multimediale, è riuscita ad imporre alla società, per esempio, l'individualismo acquisitivo. Per esempio il fatto che di fronte a questa situazione chi ha qualcosa ha più paura di perderla, si sente minacciato perché arriva il migrante che gli toglie quello che ha, piuttosto che dire, beh, oh ragazzi, questa roba è un'ingiustizia terribile, mettiamoci insieme, mobilitiamoci. Votare per un altro partito, per un partito nuovo o anche vecchio, perché la Lega non è nuova, è un falso problema. Certo, può cacciare i corrotti, può cacciare i politici incapaci, speriamo che quelli che arrivano siano meglio, però non vi sfugge che di fronte alla complessità di questi problemi serve più competenza in politica, non meno competenza in politica. Non basta essere arrabbiati contro la casta per essere capaci di governare una situazione come questa. Io me la cavo dicendo, potrei, siccome ci ho studiato per nell'ultimo anno, non per questo, per altre ragioni, sarei in grado di citarvi tutti i dati, le tabelle, ma non è il caso fra di noi, visto anche il numero in cui siamo, ma il punto è questo, che noi siamo in presenza di una crisi della coscienza politica. La politica o è arte del massimo bene comune possibile o è antipolitica. Una politica che invece legittima livelli drammatici di disuguaglianza, che è costretta a dislocare ingenti risorse sulle banche e poi la gente si impoverisce, non è la politica di cui noi, io dico è costretta, non dico che, perché penso che se le banche fossero saltate staremmo qui a, non sto facendo un discorso ideologico, sto dicendo un discorso, diciamo, concreto. La crisi di questa coscienza, della coscienza politica, del fatto cioè che se non pensiamo tutti a costruire una convivenza che punti verso il massimo bene comune possibile e ciascuno pensa solo al suo interesse, ai suoi desideri, ai suoi bisogni, alle sue voglie di vincere e non pensa al bene comune, questo io dico coscienza politica, non nascerà una politica in grado di superare questa difficoltà. Il problema è che l'essere tutti sedotti e sedati vuol dire che non siamo più autonomi nel nostro modo di pensare e quindi nei nostri stili di vita e quindi nel nostro metterci insieme per fare qualcosa che serva. Ecco, rispetto a questo, che è molto schematizzato, naturalmente stiamo parlando di politica, quindi purtroppo ognuno di noi ha i suoi punti di vista su questo, ma di fronte a una politica che non è più in grado di governare il mondo, cioè i processi fondamentali della nostra vita, c'è un punto di vista che è quello dal quale noi ci muoviamo. Poi avremo tempo durante e modo durante il percorso di entrare nel merito di tutte queste cose, non è il mio compito stamattina. C'è una ulteriore, diciamo così, novità rispetto alle ultime volte che ce ne siamo occupati. C'è il pontificato di Papa Francesco, il quale ha fatto una diagnosi, lo dicevo ieri anche a Don Marco, sulla quale noi non abbiamo riflettuto abbastanza, ce lo siamo già detto. Ha parlato di fronte ai problemi di mondanizzazione clericale, di fronte agli scandoli drammatici della pedofilia e di fronte all'inimicizia interna alla Chiesa, ha parlato di malattia spirituale della Chiesa. Sì, si è sempre detto Chiesa casta meretrix, no? Sempre reformanda, ma dire che la Chiesa è colpita da una malattia spirituale è qualcosa che ci deve far riflettere. Io penso che in realtà è l'umanità intera colpita da una malattia spirituale, che alla radice di quella crisi della coscienza politica c'è una depressione spirituale del genere umano. E se lo guardo con lo sguardo, diciamo, della fede, vedo che la città che abbiamo costruito non si sta avvicinando ad accogliere la Gerusalemme celeste Apocalisse 21, che scenderà dal cielo vestita come una sposa, ma si sta sempre più conformando a Babilonia la Grande, di cui l'Apocalisse annuncia la caduta, parlando della prima potenza, non era la prima, ma della grande potenza globale dell'epoca, l'impero romano. E questo è una responsabilità grande che portiamo noi, non è che la portano i preti, perché la Chiesa siamo anche noi. Se la sposa di Cristo, che è stata costituita nel momento del mistero pasquale per essere testimone privilegiata, mediatrice, annuntatrice del regno, è essa stessa in preda a una malattia spirituale, uno dei pochi, diciamo così, antidoti al virus di cui ho parlato fino adesso, non è stata in grado di svolgere il ruolo per cui è stata costituita. Quindi non è solo che noi dobbiamo avvertire la responsabilità di fare qualcosa in politica, ancora più, se non si riforma la Chiesa non si riforma la politica. È più che mai vero, direi quasi che la stessa malattia che ha colpito il genere umano ha colpito anche la Chiesa, che del resto sta nel mondo, anche se non è di questo mondo, non dovrebbe essere. A me ha colpito molto, in questo caso l'ho letto, diciamo, volutamente, il versetto 4 del capitolo 18 dell'Apocalisse, dove che è il capitolo in cui l'angelo annuncia la caduta di Babilonia. Poi udì un'altra voce dal cielo: uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi castighi. Uscite, popolo mio, da Babilonia. Quindi è Dio stesso che parla, popolo mio. È un'esortazione molto severa: uscite da Babilonia, che se noi ci guardiamo dentro, diciamo così, io avverto in continuità già con la vocazione di Abramo, che è all'origine dell'Israele: vattene dal tuo paese, oppure della chiamata di Mosè a far uscire gli ebrei dall'Egitto. Il popolo di Dio è un popolo continuamente sospinto nell'esodo, non può accomodarsi dentro Babilonia. Uscire da Babilonia vuol dire camminare verso Gerusalemme, alla sequela del crocifisso risorto, verso la città che la tradizione ebraica ritiene costruita da Dio per incontrare l'uomo. C'è quella di sotto e quella di sopra nella tradizione ebraica. Verso la città dove il mistero pasquale si è compiuto e dove tutti i popoli sono chiamati a salire. E la politica che c'entra con tutto questo? Ci può aiutare a camminare verso Gerusalemme? Se la politica è quello che abbiamo detto, c'è compatibilità tra sequela e politica? Nella storia, come sappiamo, ci sono stati anche i cristiani che hanno detto che c'era incompatibilità. Uno che ho conosciuto molto bene da vicino si chiamava Giuseppe Dossetti. Non so se ricordate la sua storia. Per noi non può essere così, perché a noi è stato, dico, insegnato che la politica è un'espressione di quella laicità del popolo di Dio che è profezia sul mondo. C'è una vocazione cristiana della politica che prende il suo senso da quella dimensione decisiva del mistero pasquale che è l'incarnazione. Nel suo essere allo stesso tempo figlio di Dio e figlio dell'uomo, Cristo instaura il regno, apre cioè a noi creature, apre nello spirito il varco che ci consente il transito verso la pienezza del nostro essere figli del Padre. E lo apre nel segno e nell'economia della compassione, della passione condivisa. Per i cristiani, dunque, la politica non può che essere una forma della carità. Qui c'è l'ottogesima veniens di Paolo VI che lo affermava. Ma Pio qui si riferisce al famoso inno della carità e lo ridice con molta forza. Ma se la realtà va in senso opposto, se la città degli uomini si allontana da Gerusalemme, cosa possiamo fare noi? Qui mi sono letto anche altri nostri punti di riferimento. C'è il padre Castelli che dice: la finalità della politica è la lode di Dio. Più semplicemente Pio ci dice: è fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è la volontà di un padre che ci ama e che ci sta venendo incontro con il suo disegno di salvezza, che noi siamo chiamati ad accogliere. Siamo chiamati, cioè, non tanto, dice Pio, lo dice in termini molto duri, molto forti, c'è un punto dirimente della nostra fede. Non dobbiamo pensare a quello che noi possiamo fare per Dio, ma a quello che Dio sta già facendo per noi, ha già fatto e sta facendo per noi. Dio ci sta venendo incontro, noi dobbiamo accoglierlo. Non è che c'è qualche abisso siderale da superare. E qui c'è il tema della coscienza politica come la intendeva Pio, che non è la stessa di cui ho già parlato. Perché se per i cittadini del mondo la politica è l'arte del massimo bene comune possibile, per i cristiani quel bene comune comprende l'accoglienza del regno. Comprende certamente che noi operiamo perché la città dell'uomo si avvicini, si metta in grado d'accogliere la Gerusalemme celeste, che però scenderà dal cielo vestita come una sposa. Ma però implica anche che noi si sia in grado di testimoniare nella città che il regno sta venendo. Sempre Paolo VI, ricordate, aveva parlato della civiltà dell'amore, poi ripresa poi anche da Giovanni Paolo II e da altri. Se noi non siamo in grado di testimoniare in politica una civiltà dell'amore, questo è il punto essenziale, perché la malattia spirituale che colpisce la società e la malattia spirituale che colpisce la Chiesa hanno questo in comune: mondanizzazione, clericalismo, violenza sui minori e molte altre forme che ci sono negano alla radice il cuore del Vangelo. Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Qui c'è, diciamo così, soltanto un punto che io mi permetto di dire, di cui ho già parlato quando ci siamo incontrati. Cosa vuol dire oggi opporsi a questo, a questa degenerazione verso Babilonia della società per noi? Io debbo molto in tutta la mia formazione, sia politica che spirituale, al concetto di strutture di peccato che Giovanni Paolo II inserì nella Sollicitudo Rei Socialis. C'è il male nel mondo, c'è nei nostri cuori, ma abbiamo costruito una società in cui ci sono delle strutture che fanno leva sul male che è in noi e lo dilatano, lo fanno diventare rapporto sociale. Se noi non costruiamo strutture di bene, che cioè fanno leva sull'inclinazione al bene che sta dentro di noi, per la quale siamo stati messi al mondo, siamo stati creati, e queste strutture non fanno leva sul bene che è in noi e lo fanno diventare, diciamo, fatto sociale, non si esce dalle difficoltà in cui siamo. Che vuol dire costruire strutture di bene. È chiaro che a livello politico, me ne sono occupato a lungo in questo libro che ho scritto, c'è una dimensione che non è in questo momento la nostra portata, ma io mi voglio invece soffermare brevemente su quello che ci tocca da vicino. Che differenza c'è, per esempio, fra esercitare una carità che soccorre il sofferente e trasformare questa carità in una struttura di bene? C'è il fatto che questo soccorso al sofferente deve diventare fatto sociale, deve poter essere riprodotto e riproposto a tutti. Non basta che sia io a fare l'opera di bene, se tutta la società va in senso contrario. La mia responsabilità politica è qui, fare in modo che la carità, la dico carità nel senso forte del termine, nel senso evangelico del termine, sia la logica che struttura la società. È vero che c'è un momento in cui poi questo è possibile solo se la politica anche dall'alto accetta questo. Se guardiamolo con questo sguardo, ci rendiamo conto che in realtà in questa città, di cui ho detto tutto il male che potevo dire, ci sono molte realtà che si muovono già in questa direzione. Siccome in questo momento, come San Massimo, io nella piccola esperienza di cui faccio parte, ho uno sguardo, per fortuna, globale su questo, sono molto più di quello che si pensa le realtà in cui la carità è diventata un rapporto sociale, una solidarietà che costruisce intorno a sé le possibilità che altri entrino, e nel momento in cui tu fai esperienza del bene, poi il tuo orientamento al bene cresce, e allora puoi irradiare, allora poi puoi anche votare per un partito nuovo, ma non per il rancore contro i vecchi o con la voglia di rivalsa, ma perché vuoi far crescere strutture di bene, perché vuoi far crescere questa logica di un mondo solidale. Sono ingenti le forze che ci sono, ingenti. Il problema è che sono disunite. Il problema è che anche chi fa queste strutture di bene non sempre le fa consapevole di quel che sta facendo. Di nuovo la coscienza. Io devo essere cosciente, consapevole, che il bene che io faccio deve irradiarsi nella società, che io stesso devo testimoniare che è possibile questo bene. Mi è capitato di scrivere, lo ripeto, e lo ripeto anche dopo l'esperienza che abbiamo insieme vissuto con Anna e con il dramma della morte di sua figlia. Il mondo è pieno di rapporti d'amore. Ciascuno di noi sta qui perché ha conosciuto l'amore di una madre, di una famiglia. La stessa politica di cui parliamo non sarebbe stata possibile se milioni e milioni di esseri umani non avessero deciso che i loro interessi immediati erano meno importanti dei loro ideali. Quindi vuol dire che noi siamo capaci, quotidianamente, abbiamo nel nostro cuore questo orientamento all'amore. Basterebbe che tutta la nostra vita fosse esposta a questo, che non fossimo indotti per vivere a dover competere, a dover gridare, a dover farsi strada sgomitate nel mondo. Quindi c'è questo problema. Per me la responsabilità più diretta che abbiamo è far crescere luoghi di fraternità, di comunità, di carità che siano in grado di essere una nuove istituzioni di bene. Penso per esempio alle parrocchie, compreso quello in cui siamo, si fanno molte cose buone. Perché allora i benpensanti cattolici votano per chi rifiuta lo straniero?
Che sono benpensanti, ma non cattolici.
No, questo tu fai, dai un giudizio troppo... Io penso proprio che sia un problema che sia responsabilità della Chiesa anzitutto annunciare ai credenti che questa è la strada. Io ero molto consolato da...
Si trovano le chiese vuote, però.
Io... Sì, appunto, è questo il punto. Io ho visto con molta consolazione questo cammino pastorale dell'anno in corso della diocesi di Roma, che è intitolato Dove sei? Che chiama la Chiesa di Roma alla conversione e alla riconciliazione, e nell'ultimo passaggio la chiama all'ascolto del grido della città. Dico, accidente, siamo in sintonia. E sono rimasto un po' così, perché ieri Don Marco ci ha detto, sì, però è una cosa astratta. E dico, accidenti ragazzi.
Questa è una parrocchia dove le cose si fanno.
Sto dicendo.
Pensa a tutte le altre, dove non nemmeno se ne parla di questo.
Beh, per esempio, uno che abbiamo conosciuto, Padre Massimo Fusarelli, ve lo ricordate che è venuto anche qui, adesso è diventato parroco a San Francesco a Ripa, e mi ha già mandato degli inviti, lui farà una serie di incontri e di lezioni, eccetera, ai primi di dicembre, proprio sul tema della... Qualcuno spero che la prenda sul serio, perché io ho letto il documento è molto bello, insomma. Non vi sfugge che il vescovo di Roma si chiama Francesco, anche se poi...
Lui è sempre parroco là adesso, sì.
Chi?
Massimo.
Lui è diventato...
Parroco e priore.
Sì, sì.
Cioè, le due funzioni.
Sei stato a trovarlo?
L'ho incontrato per caso, a un funerale a San Francesco a Ripa. Sono andato a salutare.
Comunque, penso che ci andrò, almeno per consolarmi un po'. Ma smetto qui, perché tra di noi io ho scritto un sacco di roba, ma no, mi sembrava assurdo mettermi a leggere tutto quello che ho scritto. Sì, però un'ultima cosa la voglio dire. Pio dice, mentre la città di Caino si organizza nell'esclusione del fratello, sempre questa, siamo chiamati a tessere la Gerusalemme celeste nel riconoscimento dei fratelli. Cosa banale, no? Si tratta di vivere la carità nei rapporti con gli altri, nella società e nello stesso impegno politico. Potevo smettere di dire tutte le chiacchiere che ho fatto, bastava questo, no? A me sembra che questo sia molto, molto, molto importante. E poi, la cosa su cui finisco, che ricordavo già anche questo ieri nell'incontro con Don Marco, dove stranamente ho parlato. In questo opuscolo, Pio dice una cosa: la sconfitta è un luogo teologico dove si rivela la gloria di Dio. La sconfitta è un luogo teologico, perché tutta la logica dell'incarnazione, del mistero pasquale, Cristo non vince dopo la sconfitta, vince nella sconfitta. Perché la sconfitta ti mette di fronte ai tuoi limiti, alla tua inadeguatezza. E se è vissuta nella luce della fede, è apertura agli altri, non è chiusura in se stessa. Annoto io, c'è una differenza tra sentirsi inadeguati e quindi dire che posso fare io, e chiudersi magari anche in piccoli gruppi belli come questo, o o peggio nel proprio particolare, di tanto che posso fare, e invece percepire, accogliere questo essere inadeguato e impotente come piccolezza. Come piccolezza che ci apre a farci conquistare da Dio e a invocare: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questa è la piccolezza. Avrei potuto solo dire questi due passaggi del Padre Nostro per dire le cose con tante parole che ho detto. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Mi ha colpito andarmi a rileggere un passaggio di Cristo interrogato da Pilato. No, siamo nel centro della passione. E gli dice: ma tu sei re? Cristo fa una domanda: il mio regno non è di questo mondo, è la famosa frase, il mio regno non è di questo mondo, perché se fosse di questo mondo tu non mi avresti potuto vedere, avere qui prigioniero. Vuol dire che quel potere di imprigionare e crocifiggere Gesù gli è stato dato, era parte del mistero pasquale. Poi Paolo addirittura dice che bisogna sempre obbedire alle autorità, no? Nella linea di una certa interpretazione di dare a Cesare quel che è di Cesare. Però c'è questo, tutto questo ci rinvia alla presenza del male nel mondo. Questo tempo è oscuro, ma il regno ci sta venendo incontro. Ma la morte è stata vinta. E quindi il nostro mestiere non è deprimerci perché la politica sta male. Il nostro mestiere è sentirci parte di questo disegno e testimoni di questo disegno che sta avvenendo, e l'unico modo di testimoniarlo è quello che io ho cercato di dire: amarci l'un l'altro, costruire fraternità, far diventare la fraternità, la carità, un fatto che si irradia a partire da noi, dalle piccole comunità, dalle famiglie, si irradia intorno a noi. Convertitevi e credete al Vangelo.
Vie nuove per la politica.
Però io vi dico, leggetevi questo, non c'è bisogno di leggersi altro. C'è tutto qua. Dico qui, però poi dopo io ho visto altri testi più recenti, ma qui. Perché poi Pio è la goccia che scava la roccia, c'è una prefazione di Giovanni Bianchi qui, il quale dice: Pio per tutta la vita ha scritto sempre lo stesso libro, La coscienza politica. E non possiamo che testimoniare che è così. Ma perché? Perché per tutta la sua vita ci ha annunciato il Vangelo.
Quando abbiamo pubblicato Tempesta nel deserto, che era rimasto fra le carte, ma c'era, bisognerebbe parlare di questo e quest'altro. Però rileggendolo dopo abbiamo visto che quello che ha fatto nei 15 anni successivi, cioè, l'aveva vista e continuava con linea.
Sì, ma ho ritrovato un appunto su quello che si dovrebbe fare su queste cose qui, che poi abbiamo firmato in tanti, c'è anche la mia firma.
Che l'appello agli europei?
Non mi ricordo che cos'era. Adesso,
che sia l'appello agli europei?
Onestamente non ricordavo neanche di avere firmato una specie di appello, sì. Ha scavato sempre nella stessa direzione. Se non ti converti al Vangelo non fai una politica nuova. Questo ci ho sempre detto. Però il problema è che nel frattempo noi, per 2 anni abbiamo frequentato il magistero di Francesco, e perché ci ha colpito queste 2 scritte che abbiamo visto con tanto di fascio vicino, quindi o è Forza Nuova o è, come si chiama l'altro, perché finché sono queste frange estremiste, ma l'attacco a Francesco viene dall'interno della Chiesa ed è un attacco che si fa sempre più duro e consistente, quindi quindi diciamo dammogli una mano. Scusate, ho fatto quel che ho potuto.
Grazie a nome della
cosa. Beh, sì, sono 12 pagine tutti come
appunto. Non le hai dette, però faccio capire.
Forse con Antonio.
Le mandi a Antonio. Gira.
Mazza, ma potevate fermare prima però.
No, va bene. Questa parte è la.
Sentito la voce, no? No, la domanda era perché ti sei fermato.
No, d'altra parte siamo un po' in una fase quasi, vuol dire, di avvio o di avvio che è importante, che non è tanto di riprenderlo, ripetere, lo faremo, parole e riflessioni, quanto di vedere appunto la congruità con la realtà attuale e la spinta appunto a guardare sotto questa luce, sotto questo riflettore, quello che è successo, cioè ci dà una chiave di lettura. In questi giorni mi ha colpito molto, ho visto un sceneggiato, quello che parla su Giovanni l'Apocalisse, e lì riprende un'immagine molto bella alla fine dei lui vede un'immagine, c'è un libro con dei sigilli, dice, ma chi è che può riprendere questo libro, la chiave della vita, appunto viene fuori, è fatto un bello, insomma, piccole cose che a volte ti aiutano a riprendere. Quindi
certo l'impatto della prima
No, facciamo una discussione ordinata con interventi virgolette sobri.
Solo una battuta, ieri Don Marco a un certo punto verso la fine ci ha detto, perché del resto, come ci dicevano le letture della domenica scorsa, il mondo deve finire, ci sarà la fine del mondo prima o poi. E io sono rimasto un po' così da questa.
Vabbè, oggi hai spiegato meglio le cose. Quindi vediamo i tempi, le cose. Sono le 11:15. A che ora facciamo la pausa? Le 11. Abbiamo una ventina di minuti per avviare un po' uno scambio. Anzi, direi forse che sarà il caso se per esempio facessimo 3 minuti di silenzio, perché la reazione di introduzione di Franco è molto ricca, molto, provoca tanto, e non è facile, quindi forse 3 minuti di silenzio potrebbe essere, come dire, un avvio, se siete d'accordo, per carità, giusto, nel quale un po' cogliere le cose fondamentali che ci interpellano e poi riprodurle in termini sobri e sintetici, un confronto ricco come sempre stato. Quindi poi ci fermiamo fra una ventina di minuti, facciamo una pausa e poi continuiamo fino alle 12, fino all'1 è previsto, dalle 11:30, quindi mezzogiorno, 11:30 fino all'1, proseguiamo quindi con uno scambio nella massima libertà, nella massima sincerità, nella massima atteggiamento di apertura a questa illuminazione che ci viene dalla parola di Dio, dalle parole di Pio e dal nostro confrontarci con questa realtà. Devo dire che in questo video sono abbastanza, virgolette, depresso. Questa relazione mi incoraggia a superare questa depressione e guardare con più, virgolette, ottimismo, che non è l'ottimismo banale della volontà, perché siamo in una fase molto, molto seria, però non siamo soli, ecco. Se siete d'accordo facciamo 3 minuti di minimo di silenzio e poi dopo a turno chi vuole, insomma.
Siamo nella proposta, dando priorità al silenzio, all'invocazione, all'ascolto.
Certo, certo. Sì, possiamo pensare. Sì, sicuro, assolutamente.
Dio, tanto
c'era una cosa, vabbè, facciamo parlare lui, visto che adesso. Poi c'era Pino Macrini e andiamo avanti, poi vediamo. Prego. Prego.
Non si era visti così, per occasioni, ma diciamo era quasi. Diciamo quando la prima e la seconda volta per l'anno scorso non sono più stato presente alle nostre riunioni per tanti motivi. è stata una un tremendo dovuto, diciamo, a cose che riguardano così la nostra vita interna.
Anch'io è la prima volta da un anno che vengo. Anche per me è la prima volta da un anno che vengo.
La vita è fatta così. Dunque, questo malessere, addirittura che parlare di malattia spirituale, potremmo proprio risemmare anche le parole del Papa, che se nella Chiesa, prima di questo, che tutto il mondo, tutta la situazione, e qui non parliamo di più soltanto di male, appunto, il male è sempre personale, tanto la persona da rimuovere, questo è umano, quando esistono cose che in sé sono cattive, perché tutte le cose sono opere della creazione di Dio, della realtà. Quindi il male è sempre nel cuore dell'uomo, sempre. E quindi è un fatto, tra virgolette, spirituale, è opera dello spirito dell'uomo. Spirito che diventa pervertito quando lo spirito dell'uomo non accoglie lo spirito di Dio. E ha fatto impressione all'inizio, quando abbiamo letto il Salmo, che qui ci sono delle paroline. La prima è questa qui, la tua parola. Ma io te l'ho portato nella polvere, dammi vita secondo la tua parola. Quindi per me, parola. Poi, dopo, fammi conoscere la via dei tuoi precetti. Parola, precetti. Poi, fammi dono della tua legge. Poi, per non restare confuso, ho aderito ai tuoi insegnamenti, sono gli insegnamenti suoi, parola, precetti, legge, insegnamenti. E questo è una cosa che spesso noi diciamo, come dice il Vangelo, e spesso lo diciamo per giustificarci, non so, piuttosto che mettersi veramente in ascolto di questa parola, di questi insegnamenti, di questi precetti. E qui non è che si parlano solo di carezze o di che tu ci accompagni, tu sei così, no, tu ci hai dato i tuoi precetti, i tuoi insegnamenti, la tua parola, te stesso. Ma questo se stesso si presenta come parola, appunto, incarnata, concreta, che è efficace, che, ma sempre ha a che fare con l'illuminazione dello spirito nostro, cioè la nostra mente. C'era pure il Veni Creato, mi sembra, il Veni Creato, diciamo, mi pare che si fa riferimento, mi fa riferimento. C'era luce, ecco, luce, luce beatissima, immane, immagini dell'intimo in cuore dei due fedeli. Questo bisogno di luce, questo diciamo vedere chiaro, è importante. Poi allora spesso su, non so, noi ci mettiamo l'atteggiamento di confronto alle parole di Dio, un atteggiamento così, non so, quasi, e cerchiamo giustificazioni in tutto, mentre la parola di Dio spesso ci mette dinanzi a scelte che vanno contro altre intelligenze, altri spiriti, altri modi di vivere, altre dottrine, altre. Questo fatto, diciamo, di pensare che nel mondo tutto quello che esiste nel mondo è, come dire, un risultato dell'azione diretta di Dio. Dio permette il male, cioè rispetta la nostra azione, quando ci sono azioni spirituali cattive, cioè che portano il male.
che organizza il male, che lo struttura il male, quindi la struttura del peccato. Quindi non è che sono perché oggi c'è, abbiamo fatto questa scelta perché c'è l'economia sviluppata così, poi è sviluppata così, perché anche allora ci potevano essere contestazioni, non di forza, di lotta, ma anche di pensiero. Cioè questo no, questo che stai dicendo, questa teoria economica basata così, eccetera, come si diceva all'inizio, che è sul profilo della storia che si è stata fatta, sì, grosso modo siamo lì, però tante cose, diciamo, anche quando io mi ricordo una volta, ho avuto un piccolo scontro pure col padre, con Monsignor Giuseppe, alla presenza di Dio, il vescovo di Casale, Giuseppe Casale, presente, quindi siamo 15 anni fa, lui è morto nel 2011, quindi almeno 8 anni prima, 9 anni prima che morisse. Non è che se possiamo, c'è stato qualche cosa che nell'ambito nostro, diciamo, di cristiani, tra virgolette, impegnati, e abbiamo assecondato, come dire, con la scusa che tutto quello che viene detto è opera di Dio. No, no, e non è che tutto ciò che viene è il discernimento. E diciamo, ci vuole, diciamo, anche una, come dire, uno scontrarsi con ciò che è contro, come dire, l'azione, il pensiero del Vangelo, ecco, non so come dirlo. Cioè mi sembra che spesso in nome di così di essere al passo, pensando che ciò che accade è direttamente espressione dell'azione dello Spirito Santo nella storia, quello che accade preso così di peso senza una critica, cioè vedere quello che si può prendere, quello che coincide con, come dire, l'incarnazione del Signore, cioè che quella cosa è in linea con il suo progetto creativo e redentivo, quindi diciamo con tutta, e invece ciò che è opera dell'oppositore o chi segue, diciamo, questo spirito negativo, cattivo. Cioè c'è una come dire, una realtà ostile. Non è vero che noi non abbiamo nemici, i nemici li assalgono, come non c'è, continuamente, non può. Questo fatto, e sono fatti non di nazioni, ma fatti spirituali, cioè ci sono atteggiamenti, teorie, modi di pensare, filosofie, visioni del mondo, che non hanno niente, ma niente, niente a che fare con il messaggio cristiano. E questo qui, non si può dire che allora sei un integralista, se qualcuno diciamo che vuole imporre gli altri, non so che, ma non gli impone niente. Il discorso cristiano è, come dire, le mie vie, dice il Signore, le mie vie non sono le vostre vie. Quindi questa novità, questo coinvolgimento, questa paradossalità del messaggio cristiano, della realtà cristiana, dobbiamo prenderla sul serio, sia per quanto ci riguarda nella nostra vita personale, sia per quanto riguarda la testimonianza della Chiesa come Chiesa nel mondo, e sia per quanto riguarda il rapporto con gli altri. E gli altri significa gli altri, le altre religioni, significa gli altri, diciamo, modi di concepire la vita, di concepire la vita associata, di concepire la famiglia, di concepire, diciamo così. Quindi c'è questa combattuto la buona battaglia. Cosa è la buona battaglia? Contro il male che c'è in me, oppure mi sono convertirsi e combattere la buona battaglia. Non è che quando dici io devo convertire, cioè conversione pastorale, se tu parli di conversione pastorale, convertitevi pastoralmente, ma con la conversione pastorale, cosa significa conversione pastorale? Niente. Fatemi capire. No, io ve lo chiedo sinceramente, perché dico, ditemi cos'è questa conversione pastorale. Io rimango stordito, ma guarda che tutta la cosa che si è mandato lì sulla, io ho fatto fatica a leggerla, una fatica enorme. Mi chiedo, scusa, non concedo di niente. Ma questi come scrivono? Questo è questo per dire così, perché ce l'ho conosco, anzi, domenica scorsa è venuto a domenica, sì, Santo Alberto Magno, è venuto anche nella mia parrocchia celebrare.
Stai parlando del vicario, di
questo sì, vicario, anche lui ha fatto la.
Non lo conosco.
Non mi è arrivato a darmi di voi, mi sì,
no, dice, quello era il discorso che ha fatto al clero.
Al clero, però, che c'erano molti elementi
del piano pastorale. Io conosco solo quello.
Io ho fatto una fatica, guarda, ho fatto un sacrificio. Dico, ah, vediamo un po', leggiamo. Un sacrificio enorme. C'è tutto il controllo di tutto. Tutto va messo così, per dire che io, non lo so io. Ora, io sono disordinatissimo, infatti non scrivo, sono andato a parlare. Ma ancora, diranno un testo però che gli altri mi propongono. Mi ricordo se, diciamo, fila o non fila, se ci sono, diciamo, se è preciso, se sono frasi fatte, ormai c'è sempre frasi fatte. Frasi fatte, non si ha il cervello, perché senti questo bisogno sempre di parlare con frasi fatte? Allora, questa riscoperta. Ah, un'altra cosa. Pio Parisi ha detto sempre le stesse cose. E perché l'abbiamo seguito? Almeno io l'ho seguito. Perché tutto quello che diceva era sempre in linea con quello che dice il Signore Gesù. Ma c'è un ma. Penso che non ha avuto mai successo. Guardate, non con
ne so qualcosa,
ma anche le sue confetti di soltanto, ma penso che in volta facciamo fatica anche noi a capirlo, perché vedi, quando ho scritto, mi ricordo, quando ho scritto il progetto per la formazione della scienza politica, scrivo la scienza politica, quello con la macchina gialla,
75,
ma no, un sacco di gente di
andò da Moro a portare
malfatti, non so malfatti, non so dico malfatti. Ma facci il giro, diciamo, lei, credo che 1000 persone hanno avuto quel libretto. Perché non persone, i parrocchiani che venivano da San Romano, o cose, gente che non li conosceva, certamente, diciamo, certamente cattolici, cattolicisti, 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 io ancora...
Beh, ma infatti non era in questa categoria.
No. Capito? Quelli che erano più aperti, certo. Facevo lo storico con mio figlio, il suo compagno, lui stava a
scuola,
gente, quelli di Murino, eccetera.
Allora. L'ha mandato anche a noi.
L'ha mandato anche a noi, io l'ho letto,
ce l'ho
ancora sottolineato, me lo sono riletto, l'ho detto l'anno scorso, non sono riletto. E specialmente, tra l'altro, in una riunione l'anno scorso, un anno fa, l'ho letto, ma c'è tutto qua, diceva al professore, al medico, alla fase finale, no? C'è tutto qua, dico, qua, non vogliamo sentire. No? Allora, dicevo, questo, quindi cominciare a fare discorsi di politica senza bisogno che ci dicono, ma dove sta il integralismo? Perché il discorso della laicità, quando io parlavo di laicità, e dicevo, ma è così? Dice, la città cos'è? La città è dire che il mondo è creato da Dio e salvato dal Signore. Questa è la città. Quindi che non c'è questo, sottinteso. Ma non mi fa precisamente realisti, perché questo lo possiamo fare noi per conto nostro, noi penserei questo del mondo, ma non so se quello del mondo sono disposto a pensare questo. Che sono disposto a pensare questo, devo inginocchiarsi innanzi a Gesù. Se sono disposto a pensare questo, se Norberto Bobbio vuole veramente conoscere, deve dire che il compito dell'intellettuale non è quello di esaminare i dubbi, sarebbe una cosa molto stupida. Tu immagini se il compito di un intellettuale è chiesto chiunque, ad un intellettuale, ad un maestro, è quello di esaminare i dubbi. Io posso mettere, non quello di esaminare i dubbi sempre, perché altrimenti. Anche se dicesse che il corpo intellettuale seminare i dubbi, già questo qui è un dubbio per lui. Non può, no, si contraddice, se fosse questo il compito. Quindi, perché faccio questo esempio qua? Perché rimane sempre questa battaglia, chiamiamola così, delle idee. che non è discutere tanto per discutere, eccetera. Cioè noi dobbiamo parlare agli altri senza paura di dire qual è il punto di vista, il punto di vista cristiano su tante realtà cosiddette, come si diceva, le realtà terrestri, quindi anche la politica.
Scusa, è un quarto d'ora, perché abbiamo detto che alle 11 no, signor, grazie invece di questo contributo che ci fa riprendere.
Che bella sorpresa.
Riprendiamo, non c'ho la clessidra, ma insomma, vabbè, no, però mi sembra che, cioè, non è che siamo proprio oppressi dalla salire, però insomma una certa sobrietà ci aiuta. Chi ha chiesto la parola? Se non sono Pino Macchino. Prego, Pino. Non parliamo dei rapporti con la parrocchia o col parroco, ne parleremo in ultimo momento. Parliamo del tema di oggi, il primo incontro.
Lungi da me. Niente. Volevo solo comunicare con una reazione personale al discorso iniziale di Franco.
Qua
c'è il bagno.
Il bagno?
Sì, l'ho messo perché non c'era luce, l'ho messo di sopra.
Che cosa?
Mi sono dimenticato il telefono.
E beh, non c'è più.
Non c'è più.
Oh, madonna, e chi è entrato in bagno? No, lassù, perché di solito ci sono questi dei...
Un bacetto ad Antonio.
Grazie. Questi dei cosi. Ma se c'erano questi...
Prego, allora, la parola a Pino.
Ho avuto come la sensazione, quando sentivo Franco, molto alla conclusione tua, di aver assistito proprio a una apocalisse, alla rivelazione di un dramma. Fortunatamente anche questo ha lieto fine. Il dramma è appunto la constatazione della situazione attuale, il percorso del viaggio storico che ho fatto finora. In questo momento attuale veramente traspariva tutta quasi la nostra impotenza, impotenza delle strutture, a maggior ragione quella dei singoli. Poi la conclusione drammatica era quella di dire: ma allora non possiamo fare niente, allora finirà la storia, finirà. E invece poi ecco la rivelazione del lieto fine: il male non vincerà. Perché? Perché diceva
è stato già vinto,
è stato già vinto, e noi siamo chiamati a partecipare con la nostra personale piccola vittoria del bene, o di creare piccole strutture del bene laddove operiamo, perché da queste piccole strutture che si crea poi la grande struttura, perché nelle piccole strutture crescerà, così lo capire, si potenzierà, ecco, questa coscienza politica orientata naturalmente alla politica, cioè al bene comune. E questa è la chiave, come dire, di volta di come sarà l'arrivo poi nella terra promessa. Mi andava in ricordo anche a tutto il viaggio del popolo di Israele, che insomma ha percorso un dramma nella storia, ecco. E però ecco, anche lì ha operato la presenza di Dio in continuazione, mandando le guide al punto giusto, i profeti al punto giusto, e quindi preoccupandosi praticamente di guidare la terra promessa, anche noi facciamo parte ancora di questo cammino, che è anche il cammino nostro. Quindi ecco, si apre proprio la speranza che, come nell'Apocalisse, proprio il male non prevarrà. Quindi dobbiamo essere noi adesso a saper discernere, cogliere, accogliere le guide, i profeti, e operare proprio nel nostro piccolo, nella nostra piccola struttura che ci circonda, a cominciare da quella, proprio per creare il bene. E questo è possibile, per non è più una cosa che sorpassa le nostre forze, è possibile. Pensavo che Baci, anche il discorso che faceva il Polio è su questa linea, cioè alla base ci deve essere una conversione personale. Non credere veramente che il regno è vicino, perché è vicino, è stato vicino, c'è vicino, continua a essere vicino, Gesù
con Cristo, con tutta la sua potenza, e dobbiamo solo convertirci a questo. E quindi è proprio la nostra vita. Quindi, no, mi si riallarga l'orizzonte, perché insomma, se però non ci fosse via uscita, che le forze fossero così, le bestie fossero così terribili da veramente divorare tutto, e invece appunto c'è una possibilità, no, non si dà, no. C'è la certezza, e quindi noi abbiamo una speranza, non è sai che speriamo che succeda, no? Succederà.
Grazie Pino. No, no.
3 minuti.
No, no,
ok, il prossimo è Gianna.
Allora, questa coscienza, questa crisi, insomma, della questa perdita della coscienza politica è molto legata alla perdita della coscienza individuale. Perché ormai insomma si è modificata questa nostra coscienza, è tutta volta incentrata su se stessa, insomma noi siamo anche oggi passando, venendo qui dalla Tiburtina, a tutti questi negozi che avevano il Black Friday, quindi incentiva i consumi e quindi a pensare proprio che questa nostra società non arretra dalla produzione industriale eccessiva, dall'eccessivo consumismo, caricandoci di oggetti di cui non abbiamo alcuna necessità. A volte fanno anche le offerte doppie, triple, e poi uno manco le consuma le cose, è costretto anche a buttarle via. Noi tutti magari compriamo di più, andiamo nei centri, beh, non voglio dire centri commerciali, ma degli alimentari, nei supermercati, dove si compra molto più che nel negozietto che c'era una volta e che tuttora, per esempio, da me c'è, una piazza è abbastanza. E bisognerebbe insomma fare un po' un arretramento, che è difficile. Difficile perché ormai il modello di questa società è basato più sull'essere che, cioè più sull'apparire che sull'essere, come diceva Fromm, no? Quindi apparire, poi si vedono questi modelli, no? Portati avanti dai media, dai social, dove basta avere molti follower, molti like, e uno già si sente realizzato, oppure apparire in televisione anche per non saper dire niente. L'altra sera ho visto un programma di Chiambretti un po' in televisione dove veniva presentato il libro di una ragazza molto giovane che, siccome aveva molti follower, no, adesso insomma si dà visibilità a queste cose, no? E questa proprio non sapeva né parlare e quindi dubito anche che sapesse scrivere. Infatti poi dopo quelli lì dello studio la portavano anche in giro perché c'era gente che sapeva criticare, insomma. E questa diceva, ah, le donne sono tutte prostitute, nascono prostitute, perché si voleva riferire, secondo lei, alla teoria di Freud, il complesso di Edipo, il complesso di Elettra, quindi la bambina che c'ha, è portata verso il padre, eccetera, cioè okay. È incapace totalmente.
Perché c'entra con essere tutte prostitute?
Adesso come hanno intitolato il libro, ma sa che l'hai intitolato così? Ma proprio una cosa è per dirti, questa è invitata in televisione perché non certo per merito, ma perché era seguita da molti, no? Si aveva molti likes e quindi come facciamo noi a opporci a questo modello? Chiediamocelo, bisogna tutti riprendersi e riappropriarsi di una visione della vita molto diversa, perché d'altra parte anche noi tutti quanti siamo portati, no, ad apprezzare in una certa misura il consumismo, anche se poi dopo ci pentiamo così. E mi ritorna in mente quello che diceva Ivan Illich, che proprio voleva, parlava di convivialità, nel senso che poi l'uomo può liberamente modificare gli oggetti e quindi vivere in una dimensione di relazione con gli altri, di fraternità, socializzare in senso profondo, e questo potrebbe effettivamente produrre un cambiamento nella società. Però anche questo modello che poneva Illich alla fine ha fatto presa in molte coscienze, perché io ho frequentato anche amici che attuavano queste idee, così, soprattutto nel campo dell'agricoltura. A Senigallia c'è il figlio di una mia amica che ha le terre, quindi lui condivideva, poi di Alberta,
sì,
condivideva con gli amici, andavano a coltivare, eccetera, e facevano anche molti convegni. Però alla fine rimangono magari così degli esperimenti che non è che si allargano più di tanto, anche se per fortuna ci sono questi modi di pensare diversi e anche associazioni di volontariato, eccetera, che danno un esempio di un modo di pensare diverso rispetto a quello comune, no? Che porta oggi ad attuare la politica con, così, senza quell'idealità di una volta, e quindi a non pensare all'interesse comune ma all'interesse individuale più che altro, insomma, all'avere voti per una questione di potere. E questo non va bene, chiaramente non giova. E io mi chiedo, dico, questo è molto difficile, come si fa, come possiamo noi incidere in qualche modo? Cioè ognuno dovrebbe ritornare indietro in modo da acquistare, da entrare proprio in empatia, soprattutto in empatia con gli altri, e per entrare in empatia bisogna ascoltare molto, bisogna anche curarsi, no, degli aspetti che magari non vengono colti subito, di persone che soffrono, così, no? Perché la tendenza prevalente è quella dell'egoismo, del disinteressarsi dei problemi degli altri e pensare a sé, ma anche per una forma che individuale, no, di sofferenza che possiamo avere e di insofferenza di quello che ci viene richiesto, perché come se fosse superiore alle nostre forze. È difficile, forse, ecco, nella condivisione con gli altri, nel proporsi ognuno di fare realmente qualcosa senza pensare al proprio interesse, esclusivamente al proprio benessere, e quindi arrivare pian piano trasformando noi. Però già noi siamo di una generazione che non conta quasi più niente in società, e questo lo dovrebbero fare i giovani, ma io vedo che i giovani sono molto, si disperdono molto, anche se hanno molto interesse per cambiare a volte le cose così nella società, ma non hanno, come se non avessero una guida, quindi sono interventi individuali
nel creare le strutture.
Si perde una coscienza unitaria, e quindi per me la vedo, insomma, difficile, però ciò non toglie che io sia sempre dell'idea che bisogna consumare di meno e godere di quello che si ha, e i valori sono altri, anche per esempio il valore della famiglia. Oggi come oggi è diverso, fanno queste convivenze così, e poi se va bene va bene, se va male va male, e c'è troppa precarietà nel lavoro, nella vita, negli affetti. È difficile che si possa cambiare il modello.
Grazie. Solo per sottolineare che alcune cose tecniche lei ha portato, che stiamo portando avanti, poi verranno ripresi nel corso. Per esempio, il tema della qualità e quantità di produzione del consumismo è previsto per legato anche alla pace e così via, alla fine di aprile. Il tema della formazione, abbiamo sentito l'esigenza di metterlo come tema importante il 25 maggio, coscienza politica, formazione, educazione e cultura per la crescita della polis, per dire. E l'altro tema sul quale sto lavorando in questi anni, stanno lavorando lui, Soane e così via, è il tema anche di una economia basata appunto sulla solidarietà alternativa a quella attuale, in cui ci racconteranno delle esperienze. Ed è importante, come dire, che cerchiamo di cogliere, forse in questo nostro sguardo personale, comunitario, alle cose, ai semi che ci sono, perché tante volte non li vediamo, perché vengono proprio bistrattati, no? E invece ci sono, si tratta di mettersi da quella parte, di sostenerli, di dare una mano, un contributo, che mi sembra importante. Una cosa banale, aiutare adesso Padre Gaspari, ricordando Elisabetta, ma diventa un piccolo fatto virgolette politico, perché non ci siamo chiusi nel comprare i fiori, consumismo, certo, diciamo così, consumismo, sì. Ma stiamo andando in direzione di una realtà che è una struttura di beni, perché lì da anni e anni preparano, tanto accolgono studenti, giovani, ragazzi, fanno formazione e assistenza, nel senso gli danno un fatto, così via. Non solo, ma anche a un livello più alto, che va a incidere sulle strutture della società, nel senso che preparano dei giovani, l'aiutano a prepararsi, spendendo anche delle risorse, perché chiamano professori, non è che per entrare all'università e per studiare. Già ci sono i primi che si sono laureati, che poi contribuiscono. Queste sono piccole cose che alla lunga cambiano. Quindi, ecco, cogliere queste cose qui, ne parleremo anche in maniera più precisa, però è interessante che spontaneamente vengano fuori questi temi di approfondimento che faremo, insomma, cercheremo di fare.
Avete dei libri da suggerirci, su delle letture da fare?
E questo poi man mano ci sono, certamente.
Siamo su un'altra lunghezza d'onda.
Dei testi di Pio li trovate, abbiamo fatto anche una piccola ricerca, l'ha fatta Francesco, sul sito. Abbiamo messo anche una serie di, oltre quello che stamattina ci diceva lui, altri interventi, altre riflessioni che abbiamo raccolto dall'archivio qui nostro, e che abbiamo messo proprio in supporto a questa riflessione.
Io mi so come sono sotto una,
e quindi
dimmi. Sono sotto una cartella specifica?
Ho
trovato tanta roba,
sì, ma
però non raccolta.
Adesso verrà raccolta, allora l'ha fatto lui, allora l'abbiamo fatto anche noi, lui l'aveva messa formalmente, quindi l'ho trovato. Scusate, era solo per collegare.
Sì, poi anche io.
Francesco.
No, prima.
Massimo, scusa.
Massimo,
vabbè,
chi ha dato prima la mano?
Massimo, prima la mano, io non me l'ho raccolto, sono anche un po' scecato.
Suggestioni, interventi precedenti. Uno, quello che diceva di Borgo, la parola di Dio non è volemo sebbene, la parola di Dio penetra fino alle giunture, divide, cioè non sono venuto per portare la pace, ma per incendiare, cioè. E questo è importante. Adesso, per la battuta che ho fatto prima, sono forse ben pensanti, ma non cattolici, ma questo è. Allora, 40 anni fa mi ricordo che si parlava con Alberto, ma è giusto fare il matrimonio di due chiesa, di due persone che non credono? Oggi è giusto che non ci si... nella mia parrocchia c'è un vecchio sacerdote, vecchio parecchio, sacerdote siciliano, che non sarà un grande predicatore, però è uno che ha delle folgorazioni ogni tanto.
Ci piglia.
E ci piglia. E questo, fratelli miei, dice, ma è come, io mi ricordo quando ero Caruso e dovevo dare un esame e non sapevo che mi chiederanno, eccetera. Ma noi Gesù ci ha fatto un regalo immenso, perché ci ha detto che domande ci farà all'esame. Dice, quindi noi lo sappiamo, siamo facilitati. E quindi poi avevo fame, mi avevo da mangiare, cioè. Allora, ero straniero, il mio vita
è il mio manifesto.
Vabbè, e quindi no, ma messa sotto questo aspetto, capisci? Perché finché anche durante le omelie, no, le cose, beati poveri, tutti quanti stanno là e frega niente a nessuno. Allora, però se invece si cominciasse a dire, guardate che queste sono le domande dell'esame e che se non rispondete, se non avete preparato la risposta, sarete bocciati definitivamente. Insomma, allora il discorso non è più siate tolleranti, il discorso è, ma che ci venite a fare qua dentro se non siete, se scrivete, siete d'accordo con quelle scritte che stanno fuori? Il discorso appunto, ma che venite a sposare in chiesa se non credete? Perché non farete un matrimonio cristiano se non... Allora forse, perché c'è sempre stato un... nei secoli, e io capisco le motivazioni, no? Quando dice, la chiesa te prende quando nasci, quando te sposi e quando muori, l'ha acchiappato per tutta la vita, no? Con i sacramenti.
Quando cioè, battezzi i figli.
E cioè, quando nasci, quando battezzi i figli.
Ma la risposta è stata il welfare della culla babà.
E certo, però.
Scusa, non ho
capito. La risposta laicista è stato
il welfare della culla babà.
Sì, certo,
cioè, si capisce perché è stato fatto questo. Perché in qualche modo i cattivi diranno il potere clericale ha controllato, eccetera. Però in qualche modo è stato diffuso, no? Cioè, poi alla fine Dio agisce, ma per mezzo degli uomini, se non ci fossero state certe strutture, le cose sarebbero andate diversamente, ferma la vittoria finale. Allora, però, in momenti come questi, dire, amico mio, qua non si viene a passare il tempo o a cercare di addolcirsi un po' la coscienza. Venire qui significa promettere, cercare, sforzarsi di mettersi in condizioni di rispondere a quelle domande dell'esame. Non, cioè, chiarire che certe cose, come diceva Liborio, sono incompatibili. Tu non puoi cacciamolo straniero se qualcuno ha detto ero straniero e non mi avete accolto. C'è poco da fare. Non, poi tutto si regola, però ci sono delle cose che sono imprescindibili. A me è spaventato molto leggendo una persona verso la quale ho un'ammirazione sperticata, Francesco Rossi De Gasperis, che scrive: con le beatitudini non si governano gli stati. Sì, lo credo anch'io, però nemmeno in contrasto, perché se no che ci, cioè che senso c'ha, cioè se il fine non è quello. Quando Francesco Rossi De Gasperi diceva io non sono Dio, diceva una cosa, nessuno di noi è un altro, ognuno ha i suoi carismi, le sue cose eccetera. Quando diceva con un senso di insofferenza io volevo riformare la Chiesa, come a dire, che fesseria, non, da una parte non si potrà mai fare, dall'altra insomma occupiamoci di altro. E alla luce di quello che stavo detto stamattina, una persona come lui che ha fatto del bene straordinario, che ha pensato, scritto e detto delle cose straordinarie, però secondo me ha preso anche delle cantonate straordinarie.
Siamo umani
e non per questo diminuisce la mia ammirazione per lui, né smetto di leggere quello che scrive, però cioè, se è il momento dell'appello, se è il momento in cui l'altra sera ero a cena con un amico che ha sempre parlato di cose internazionali, cose, era tutto, non dico eccitato, ma insomma, il mese prossimo celebriamo i 70 anni della dichiarazione dei diritti dell'uomo, facciamo il funerale, che celebriamo? È una cosa tragica pensare che cosa, che dopo 70 anni se ne fa strame, viene irrisa la dichiarazione dei diritti dell'uomo, no? No, siamo al contrario. Allora questo è il momento di separare, con le affermazioni di principio, poi il resto è tutto un altro discorso. Il grano d'olio sarà separato da qualcun altro al momento opportuno, però chiarire intorno a noi che certe cose sono incompatibili, non te puoi preoccupare, ma allora la Chiesa resta vuota, non ce viene più nessuno, ma l'ha detto qualcun altro, volete andarvene anche voi? Questo discorso è duro, ma è così, se volete andate. La risposta non è stata sì ci piace tanto, non ci piace per niente, però noi rimaniamo perché tu solo hai parole di vita eterna. Là manca il solo, perché tu hai parole, ma in realtà è tu solo hai parole di vita eterna, capisci? Allora a questo punto va fatto, e la Chiesa rimane vuota, si riempirà in futuro, sarà qualche cosa, faremo chiese più piccole. Il discorso Ratzinger, no? quando scriveva la Chiesa del secolo futuro sarà una Chiesa di piccole comunità, non è che lo diceva perché così gli è divertiva immaginare qualche cosa del genere, evidentemente vedeva qualcosa che... Allora è importante questo fatto di non di essere intolleranti delle volte, non sul piano umano, lo capite benissimo, ma sul piano dei principi. Cioè Giovanni XXIII odiare il peccato ma amare il peccatore, ma cominciare a odiare il peccato, poi siamo tutti peccatori, per carità di Dio, però dire, se tu affermi questo, se tu predichi questo, io te voglio tanto bene, però stai sbagliando e comunque non ti puoi definire in un certo modo, perché è il contrario, e questo è fondamentale. Poi un altro discorso, altro dice valido, uscite da Babilonia. E certo, ci sono però tanti modi. Allora io per esempio come carattere sono portato uscire da Babilonia sulla traccia, le cose, no? dei filosofi antichi, cioè io late biosas, vivi per i fatti tuoi, lascia che il mondo vada come deve andare, tu non staccati dal potere, dalla cosa eccetera, però insomma Diogene no, e non è
questo che ci
e non è questo a cui siamo chiamati. Questo a me mi riesce benissimo,
anche a me,
perché tutto sommato poi alla fine è comodo, lascia perdere la botte, ma insomma, dice vabbè, il mondo è marcio e io me ne sto di lato. E non è questo, questo è alla periferia, ma è ancora dentro Babilonia. E il discorso è: esci da Babilonia, cerca di portarti dietro tutti quelli che ti puoi portare dietro e cerca di...
E annuncia Gerusalemme.
E annuncia Gerusalemme. Questo è importante. Cioè, adesso, quando Gianna parlava di tutte queste cose, queste trasmissioni, mi sentivo quasi ringalluzzito, perché dico, ah, io la televisione sono anni che non accetto, quindi
io la direi buttata
io. Vedi, in questo ho sentito io.
Ma è un po' ha fatto un fioretto e non la, più, non la vede più da 15
anni. Va bene, però
ma coincido però questo.
Io continuerò a non vederla, però non basta. Non basta, non, cioè, questo sì, non mi conformo in questa mentalità. Ogni tanto è anche occasione, per carità, di dire due parole, perché vedi tutti che parlano, hai visto quella, hai visto quell'altro, commentano una cosa e tutto quanto, sto zitto. Poi dice, non so di che parlano, non è che sto zitto. Poi dice, ma te? Dico, non lo so, io non la vedo da ormai saranno 6, 7, 8 anni, manco mi ricordo da quando più non la vedo. E l'espressione della verità, dice, ma allora che fai? No, guarda che mette paura, allora che fai? No, io capisco che persone anziane e tutto, tutto sommato, esiste il problema. Mia sorella che ha 91 anni, esce poco niente da casa, quando non c'hai i figli che vengono a trovare, a lei di leggere non
partecipa al gruppo dei polverari.
Capisco che insomma abbia delle adesione e tenga compagnia, sì. Non è che, però invece da una
non
persona
siamo meglio della TV.
Da una persona che potrebbe fare altre cose, ti dice un'aria sgomenta, cioè, non vede, allora che fai? Questo dà l'idea dell'ambiente in cui siamo, però non basta appunto ritirarsi.
Grazie.
Vabbè, ho mischiato, insomma. No, l'ultima cosa che volevo dire, scusate un po' il tempo, ma fino a un certo punto, perché sempre su Franco parlava delle strutture di bene, siccome io ieri ho incontrato Maria Teresa Tavassi, che quanta struttura di bene se ne le ha operato tutta la vita, di sapere appunto intanto, e mi ha regalato questo libretto. Lei c'ha questa associazione, la Lucerna, che ha pubblicato anche cose sull'Ampude, e c'è questo laboratorio interculturale. Ci inviaggio percorsi di pace con i bambini. Allora, una cosa che, questa è la raccolta di quella fatta, hanno chiamato degli adulti a parlare su questi temi di percorsi di pace ai bambini. E poi i bambini hanno illustrato, non so, il treno che va da una parte all'altra, l'arcobaleno, cioè, a parte questi, fatevelo girare un po' fra voi, sono deliziosi i disegni.
Ma ci può comprare?
Sì, la presentazione, del libro sarà il giorno 10, non ricordo male.
10, dove?
Dunque, via,
fatelo girare, perché è una cosa che vale la pena. E questi appunto sono come Perù, eccetera, sono strutture di bene. Perché questi bambini cresceranno, una parte andranno da un'altra parte, ma si ricorderanno qualche cosa. Cioè, ecco dove dobbiamo cercare. Questa è un'uscita da Babilonia,
esatto.
Invece dice che dovrebbe andare dove?
Aspetta, non sto cercando, perché non sono bravo a fare queste cose.
ricompriamoci tutti un'argentina, facciamo questo fioretto.
Ieri mi ha detto il piccolo Gianluca, perché non compri la sfoniglia a mamma che c'è venerdì cose, io non c'ho la sfoniglia, non ce la facciamo con la sfoniglia.
Ma quello che è divertente che venerdì nero ricorda un drammatico crollo della è stato trasformato in un giorno di consumismo. Ma il venerdì nero, non so quanti miliardi di dollari furono bruciati dentro la crisi delle. Adesso invece consumiamo. Io c'ho la mail invasa dalla pubblicità di questo venerdì nero. Io per principio
le file di notte vanno a dormire lì di notte, si accampano per essere i primi, ma per cosa? Per l'ultimo modello.
E a nessuno viene in mente questa domanda: ma se adesso mi danno sto prodotto al 30% in meno, quanto l'hanno pagato?
Tutti gli altri giorni.
Tutti gli altri giorni, perché me lo fanno pagare il 30% in più? Quando poi non sono invece prodotti di serie B con qualche difetto di
produzione.
Comunque l'ultima cosa, adesso a proposito del bambino, questi centri commerciali che sono diventati, cioè il punto dove vanno le famiglie la domenica, cioè la domenica
sono impraticabili.
Non si va a messa o alla partita. La domenica la famiglia tutta insieme per la prima volta una settimana, sì, perché se no stanno tutti così, la famiglia tutta insieme, o magari due famiglie tutte insieme vanno in macchina insieme, allora, e vanno al centro commerciale, ma non perché debbano comprare niente, ma perché si passa la giornata là.
Perché d'estate ci sta il fresco, d'inverno ci sta caldo. Ci sta un cinema, ci sta il ristorante,
giochi per i bambini che li vogliamo là.
Oggi adesso a Natale, poi vedrai, ci stanno di mercatini.
Sono
diventati la città.
Cominciano a farci le chiese.
Sono diventati la quinta città.
Stanno cominciando a fare le chiese nei centri commerciali.
No, ci stanno già.
Che significa?
Ci stanno già le
cose. Ma ho visto cose peggiori.
È un attrattiva
con la piedi d'acqua, con il sedere che dava le spalle del mare, non sulla spiaggia, con i piedi in acqua, quindi scalzo con di cosa arrotolate, qua era cosa, con tutti, diciamo, in costume da bagno, ragazzotte, così, non so, e con la messa celebrata via spiaggia, così sdraiati, e
allora, ci dici questa data?
Allora, il libro sarà presentato il 10 dicembre alle ore 17 presso Auditorium Giuseppe Avorio, sede nazionale CIA, agricoltori italiani, via M puntata, non so se maschio o femmina, Fortuni con la Y, 16 Roma.
No, della cosa, della Fortuni, no, della CIA, anche Fortuni italiana agricoltura.
Via Fortuni.
Maria, non so, è no,
Mario Fortuni.
Mario Fortuni, alla francese, come c'è sulle
si chiamava così. Non so, vabbè, è questo, siamo capito bene, Fortuni con l'Y. Sì.
Ok, grazie.
Mi chiamo Mario Fortuni.
Allora, chi è che ha ancora chiesto la parola?
C'era Roberto, no?
Francesco.
Qua le generazioni incalzano.
Roberto è il mio papà.
Lo so.
Francesco, dai.
Allora, chiami come me poi, questa è la cosa che
parla per bocca
del te la dice
Francesco, volevo dire una cosa sul fatto di uscire in Babilonia. Dopo Francesco, volevo dire un piccolo succede da
sentiamo allora.
Anche a me l'intervento di Viborio ha suscitato altri pensieri, anche perché quest'estate con degli amici parlavamo proprio di questo, faceva un discorso simile. Si discuteva del fatto appunto che per noi cristiani consideriamo che la storia umana è guidata da Dio, Però d'altro canto non si può dire che tutto quello che succede nella storia viene secondo la volontà di Dio.
Non si può imputare a Dio che è colpa nostra.
No, si parlava, poi il discorso è caduto proprio su una cosa specifica, si parlava di quella comunità in America, gli Amish, no? Quelli che rifiutano il progresso, e uno sosteneva che insomma quelli sono contro Dio fondamentalmente, perché Dio vuole il progresso e quindi questi...
Ma questa è mia nuova,
che Dio voglia il progresso, che si intende per progresso, no,
posta, diciamo,
allora
c'è un oremus nella preghiera dei fedeli, spesso senti dire nella preghiera dei fedeli che preparano le fogliette e cose spesso si sente dire, speriamo com'è così ci sono governanti, oppure preghiamo affinché ci sia il progresso dei popoli.
Un conto è il progresso dei popoli, un conto è il progresso.
Si parlava della liberazione dall'ecologia,
è il regresso dei popoli, sfruttamento dei popoli.
No, scusate,
il fatto che tutto quello che succede nella storia, ecco, non necessariamente secondo la volontà di Dio. Anche il progresso appunto può essere visto in maniera duplice, triplice, insomma si presenta sotto tanti aspetti. Uno può vedere il progresso come l'affermazione della libertà, della giustizia, però il progresso è anche il perfezionamento delle armi. Come si fa a dire? In fondo è progresso pure quello. C'è il progresso delle tecniche, dei meccanismi di dominio, pure quello è progresso. Inteso in un certo senso. E quindi...
Progresso non è aumento.
Comunque anche di questo ci sarà una giornata in cui parleremo proprio di questo, forse nel meglio dire proprio questo tema del...
Facciamo,
credo avessi finito, scusami.
Sì, qualche altra cosa. Tra l'altro a volte sembra che proprio se pensiamo a quello che alle beatitudini, che proprio la storia umana va tutta secondo altri criteri, se quello e così diciamo uno vede la storia umana diciamo apparentemente ad uno sguardo superficiale più che guidata da Dio, guidata dai potenti di questo mondo, e i quali per realizzare degli scopi non possono fare altro che sottomettere, schiavizzare la gran parte degli uomini. Questo è un po' il contrario dell'amore reciproco, insomma, che ci viene proposto dal Vangelo.
È la città di Caino.
Diciamo
che funziona, che funziona e progredisce e va avanti, però sulle ossa sotto si trovano, diciamo, le ossa dei martiri.
La schiavizzazione
riesce
dell'uomo
fino a quando non esplode.
A volte diciamo soprattutto negli ultimi tempi assume forme sofisticate, magari non è una schiavizzazione esplicita
anche.
Che riguarda anche.
Siamo tornati al lavoro schiavo nel nostro paese.
Però avremo la politica della possibilità.
È una, forse è più inquietante la schiavizzazione che passa per la formazione o deformazione delle coscienze. E una cosa a questo proposito la volevo dire riguardo uno diciamo degli argomenti dell'introduzione. E un po' si parlava di questo declino della politica iniziato negli ultimi che prosegue il declino della politica è avvenuto negli ultimi 30-40 anni, a partire dagli anni 80,
almeno poi, dagli ultimi 15-20 anni del secolo scorso.
Io diciamo, però penso che
ricordatevi Mani Pulite qui da noi. Di che anni stiamo parlando?
86, ho bruciato la testa. Io capito che 86, però non è più 86.
Prima di Mani Pulite c'è stato il preambolo. Lasciamo perdere.
Io in qualche modo.
Ed erano tutti cristiani.
È difficile a fare morte.
Devo cristiani.
Sì. Io non fui. Nemmeno io, caro.
Ma neanche per un anno.
Proclamarono l'86 sarà tutto il contrario del 68. Sembrava una battuta.
Dai, scusa.
Credo però che ci siano anche delle radici più antiche.
Serpente.
Diciamo non
nel paradiso.
Forse starei attento a questa visione in cui c'è la degenerazione degli ultimi 30-40 anni e prima invece c'è il paradiso.
No,
cosa.
Francesco, scusa, è chiaro che l'avversario esiste dall'inizio su questo.
No, ma lui parlava anche storicamente.
Però la degenerazione era rispetto a un certo livello a cui la coscienza nel mondo occidentale, perché poi siamo sempre, noi tendiamo a pensare sia dappertutto. Però la famosa dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che farà 70 anni a dicembre è stato un grande risultato ed è stato un qualcosa da cui si pensava che non si potesse ritornare indietro. Cioè forse ci si illudeva di questa idea illuministica e tutto, ma su 60 milioni di cadaveri era arrivato a questa conclusione.
C'è stata la guerra
quando mondiale. Si parla adesso dell'Europa, burocrazia eccetera, ma l'Europa è nata perché Francia e Germania dalla morte di Carlo Magno in poi si sono ammazzati per 1500 anni di fila. Un bel giorno hanno capito che forse tanto valeva essere insieme, e questo in questo clima sui 60 milioni di morti ha portato a questo cinquantennio.
No, i trenta gloriosi
di economia, ma diciamo 50 ideologicamente,
di
in cui si davano per acquisite determinate conquiste, sbagliando, perché l'uomo invece è fatto in un altro modo. Ma ce ne stiamo rendendo conto. Tu che sei nato dopo forse non lo percepisci come noi, ma qui noi sentiamo crollare un mondo che era stato costruito su delle speranze.
Questo è vero.
Che poi appunto l'avversario sia aborigine
questo è un altro discorso, e che ce lo dovevamo aspettare, e tutto. Certi discorsi sulla crisi della democrazia, a me è spaventato, perché 20-25 anni fa, non lo so, c'era un libro di Dahrendorf che diceva in maniera convincente che democrazia, coesione sociale e progresso economico non si possono avere tutti e tre insieme. È una cosa che spaventava. E poi uno l'ha messo là il libro sullo scaffale, dicendo: speriamo che se sbagli, va, bisognerà trovare dove sbaglia.
L'incontro col cardinal Martini a Milano su quel tema lì.
Capisci? E invece, disgraziatamente, aveva ragione, aveva visto bene. Evidentemente la via d'uscita non è all'interno di questo mega sistema, in cui effettivamente sembra che non ci sia la possibilità di tenere indietro queste cose, ma uscendo da Babilonia.
Lasciamo finire Francesco, poi chiedo
scusa. No, scusa l'interruzione, no, Marino, ma per chiarire
Massimo, ti sento.
Scusa,
fondamentalmente
ci fa bene la pensione.
No, il caffè.
Scusa, facciamo finire Francesco, poi ci sta Pino. Anche io un po' che cosa vorrei dire, e poi gli diamo la parola.
Io volevo dire, dopo di lui, qualcosa sulla uscita da Babilonia, su questo
essenziale, però.
Essenziale.
Allora, lui. Poi ci sarà Pino, poi ci sono anch'io, poi diamo la parola per qualche osservazione, certo, se ritieni di farla, a
uscita da Babilonia.
Franco, sì, essenziale, scusa. E poi facciamo le preghiere finali, insomma.
Vabbè. E poi andiamo a pranzo.
Cosa fare? Diciamo, un po' di distanza bisogna prenderla, un po' di distanza, senza fare che, però un po' di distanza, cioè che dei luoghi e dei circuiti in cui si conserva il seme, cioè noi siamo arrivati a un punto così di grande disagio, di grande spappolarsi di tutto, che è necessario in qualche modo raccogliere i cocci, metterli insieme con la grazia di Dio che ci dia la luce di saperlo fare, e piantare, coltivare queste piantine, un semenzaio, in attesa che le cose, poi a poco, sempre confidando grazia nel Signore, possa nascere qualche cosa, cioè noi siamo sicuri che lui condurrà tutto in porto, però per testimoniare anche questa speranza, questi piccoli germogli che sono come un anticipo in questa storia così travagliata, ma questo qui bisogna farlo, attente però, non soltanto in questo ambito della vicinanza agli altri, nei loro bisogni, nelle loro sofferenze, nelle loro consolazioni. Ci sono dei bisogni che dobbiamo curare e che sono stati completamente, di questo dico a me sicura, certa, completamente tralasciati. Si parla di malati, si parla di gente che profuga, si parla di gente che bisogna mangiare, di vestirsi, di scorrere, di accogliere, integrare poi in questa società, pensa un po', integrare questa società. Per integrare il ragazzo che è morto sul treno nei binari di Coso, un ragazzo musulmano di 14 anni, 15 anni, che si mette a fare la gara a chi va in mezzo ai binari, poi viene scherzato dal treno, e proprio il ragazzo, proprio che è completamente scemo, quindi musulmano, viene dal Marocco, integrato perfettamente con la volontà che oggi abbiamo.
In Babilonia.
Siamo riusciti a Babilonia, certo, integrato perfettamente. Quindi questo qui, accanto a questo, attenti che abbiamo lasciato completamente quello che è la formazione, cioè la scuola. E ora, non fare le scuole cattoliche, è ora che i cristiani cominciano a creare dei luoghi, famiglie, scuola a casa, ci possiamo inventare un sacco di cose, l'educazione dei figli. Io tremo, io quando ho questo nipotino che è nato di 6 mesi, lo dico ogni giorno, come crescerà questo ragazzo? A te dove lo manderò? A scuola? Dove a scuola? In quale scuola lo mandiamo giù un ragazzo? Ma voi sapete come è ridotta la scuola? Sono cose tremende. Non soltanto, io dico sempre che l'opera di specializzazione più forte fin nel genere è avvenuta in questi 40 anni, ultimi 40 anni di scuola. Nonostante il sacrificio, le buone opere, il tentativo di alcuni insegnanti, l'intelligenza di molti insegnanti, guardate che così l'ambiente che create è distruttivo. Non è la televisione, è la scuola che ha distrutto tutto. Perché ha messo dentro la testa, diciamo, dei nostri ragazzi cose false, non false, non proprio false, storicamente false, filosoficamente false, di pensiero falso. È gravissima la cosa. Allora, e finisco, il nome dello Spirito Santo, quindi scuola, formazione, qualcosa bisogna fare, e poi la bellezza, quindi carità, il bene, la verità, formazione, bellezza. Non tutto ciò che avviene oggi è bello, cioè curare il senso proprio della sensibilità, l'estetica, il fatto della bellezza, portare i ragazzi veramente la musica che i ragazzi vivono, la pittura, la cosiddetta pittura moderna, le nostre chiese, i nostri magazzini, le cortine che ci stanno, sono cose diseducative. Distruggono, non raccolgono, non concentrano, non aiutano, non sviluppano, non crescono. Le intelligenze, i cuori vengono, come dire, calpestati, neutralizzati, resi cosa? Resi strumenti al servizio di chi? Del diavolo, del potere. E non, se non ci sono questi luoghi, noi siamo stati allo sfascio, alternativi, luoghi alternativi, non cose esotiche, cose belle, belle, dal tempo di oggi. Io non voglio raiola lì, come si chiama, semplicemente così, perché io voglio mangiare sano non so che cosa. Che ragazzo, le nostre città sono già lunite, ma perché gli spazi dove non crescono i nostri ragazzi non devono essere cose belle? Questo non capisco. Allora, fare queste esperienze, infatti i ragazzi che hanno fatto il librettino con cosa, mi auguro che, cosa bellissima, ma che per esempio se la scuola dove stava era bella, se avevano, diciamo, se andavano a scuola vestiti non con le marche, ma vestiti ordinati, belli, composti, limpidi, come la, cioè quella compostezza, la nobiltà che c'è proprio nel corso. Questo qui non c'è più. Allora, i doni, e qui vi chiudo, i doni dello Spirito Santo, guarda caso, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Guarda che po', i doni dello Spirito, cioè la vita di grazia in noi. Questo significa, i doni dello Spirito Santo sono i doni della vita di grazia in noi. Ma questa grazia divina che è in noi, per 4 aspetti, ha a che fare con il nostro, col sapere, con l'assaggiare, col conoscere,
il
gusto, sapienza, intelletto, consiglio e scienza. Non sono sinonimi, guardate, attendono aperte così, ma tutte riguardano, possiamo, la sfera, chiamiamola celebrare, chiamiamola, non so come dirlo, quello che si mangia la cosa intellettuale, non è questo qui,
coscienza.
La coscienza, tutto il saper stare al mondo dai cristiani, cioè con l'occhio più volte al Signore. Ecco questo.
Grazie, scusa, perché stiamo togliendo la parola a Pino.
No.
Io già rinuncio a te, Pino. Dai.
No, andiamo a mangiare più tardi, parla lo stesso, pensi che rinunzi. Alberto, su. Parla tu.
Dico un'impressione di Don Tonino Bello, no? Che a un certo punto, mentre diceva annunciare, che in qualche modo ci riferiamo alla parola, denunciare quando è necessario, e poi rinunciare. Cosa che noi invece spesso non facciamo, non rinunciamo. Io personalmente, ovviamente, da quello che diceva Marco anche stamane, queste volte non ho rinunciato, quindi non ho rinunciato a essere parte di questo sistema che poi ha portato a questo disastro, perché sono stato integrato in questo sistema, oggettivamente.
po' tutti noi.
E questo è un peccato oggettivo, no? Sostanzialmente. Scui, però un amico ieri sera mi consolava e dice: Pino, ma in fondo ogni volta che andiamo alla messa chiediamo perdono, quindi bisogna avere la forza di ricominciare, quindi, però anche di denunciare. Questa è la riflessione che facevo, perché sono tante cose molto simpatiche che ci sono dette stamattina che ci possono aiutare nella crescita della nostra coscienza vera.
Questo ci aiuta parecchio.
Dimmi se ci ricordiamo, allora,
annunciare, denunciare e rinunciare. Questo è un profeta, veramente.
Che poi l'abbiamo detto pure nel battesimo. Vabbè, la pace. L'abbiamo detto nel battesimo. Rinunzi
a Satana.
Sono le pompe.
Che fai allora, Alberto?
Vabbè, un minuto, ma... perché è molto ricco, quindi effettivamente uno si è coinvolto moltissimo, credo che l'itinerario può funzionare, cioè, sapendo che non abbiamo scritto tutto, che è importante, al di là di quello che abbiamo imparato, come dire, confrontarci, riflettere, discernere. Il tema del discernimento era sotteso oggi, chiaramente. Dove il discernimento è un po' frutto anche nostro, è un po', come sappiamo, frutto di qualcun altro che ci illumina. Quindi noi e lo Spirito Santo abbiamo ritenuto che, vediamo che, questo ci sfugge un po' dal frutto. Allora, la seconda cosa che voglio dire rispetto al nostro itinerario, un po' come era partito e un po' come sta adesso sviluppandosi, è che viene fuori una nozione di politica che è molto ampia, giustamente. Cioè, la politica intesa come gestione del potere, che pure è necessaria, no? Del potere nella città, dell'amministrazione, del governo della città, è certamente importante, dobbiamo essere attenti, presenti, sensibili, però il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro discernimento non può non andare, è il nostro impegno, non può non andare a questa vastità di interessi. Per cui, ecco, io, mi sembra molto bello, dobbiamo lavorarci molto, questa faccenda di essere coinvolti in strutture di bene politico, sociale, culturale, economico. Se anche piccole cose, non è che dobbiamo fare chissà cosa, ognuno è chiamato a qualcosa di particolare, chi è chiamato a lavorare nel partito, chi è a lavorare nelle aghe, chi è a lavorare nella parrocchia, chi è a lavorare facendo il notaio, facendo il professore.
Basta,
ma adesso il professore e così via. Ma avendo il punto, e lo diceva bene Franco, come dire, di non fermarsi a fare del bene in maniera individuale o a pensare al tuo bene individuale.
Scusa, ma è il centro della giornata di oggi, è stata questa cosa delle strutture?
Sì, appunto, mi colpisce, è una sottolineatura che facevo, non è che lo sto contestando, piuttosto cogliendo un aspetto che mi trova molto molto d'accordo. Mi spiace che Giulio non ci ha potuto venire, perché questo qualche volta mi tende a considerare l'impegno politico in chiave molto ristretta. Quello è un aspetto importante, dobbiamo guardarci, essere consapevoli, partecipare, però io faccio anche politica se vado non vado al Black Friday, se voglio, questo mi sembra importante.
Non solo se non ci vai, ma se dici che non bisogna andare,
quindi certo, non pensare a un aspetto soltanto individuale,
denunciare,
ma denunciare, come ha detto lui, annunciare, denunciare e rinunciare, sono d'accordo, mi piace molto, basta, mi fermo qui.
Posso dire qualcosa io?
No.
Mi sollecita molto questa ultima cosa, che perché bisogna cominciare la politica dalle sue dimensioni quotidiane, elementari. Non è perché c'è un è che la politica come l'abbiamo conosciuta noi era basata sul fatto che esistevano tre dimensioni essenziali nel sistema sociale: esisteva l'economia, esisteva la società civile ed esisteva la politica, che mediava, lo Stato era il mediatore.
se una delle dimensioni colonizza tutto, tutto diventa politica. È chiaro qual è il problema. Non è che noi ci rifugiamo nel particolare. Se tu hai colonizzato la mia coscienza, io devo ripartire da lì per liberarmi politicamente. È chiaro? Non è che stiamo facendo un romanticismo, siamo obbligati a ripartire. Se io non ricostruisco l'autonomia di pensiero della società e spirituale della società, io non farò mai più politica. Quella che chiamiamo politica è antipolitica, è distruzione della prospettiva del bene comune. Cos'è il progresso? Quello che fa bene all'uomo. Se una cosa fa male, se tu mi distruggi, se tu crei ingiustizia, se tu mi distruggi l'ambiente, non può essere progresso. Non, riappropriamoci delle parole. È progresso ciò che è, che promuove il bene dell'uomo, di tutti gli uomini, di ciascun uomo. Qui ritorno addirittura a Maritain, insomma, no? Quindi io questo. Noi siamo costretti a ripartire da liberare il nostro immaginario dalla colonizzazione che ne è stata fatta. Questo è il problema. Nel libro che abbiamo scritto abbiamo dedicato una strategia a questo. Perché questo è il problema da cui dobbiamo partire. Dicevi bene prima, se tu non riparti da lì, se tu non ti crei spazi di autonomia da questa Babilonia, ne resti prigioniero e crollerai con lei. Questo è il problema. La politica oggi è questo. O si riparte da ricostruire l'autonomia culturale, estetica, tutto quello che dicevi prima tu, oppure noi non facciamo più politica. Perché la sovranità appartiene al popolo, ma se il popolo è stato alienato e sedotto e sedato, che cosa potrà esprimere? Il consenso a te che l'hai colonizzato. Se io non libero il popolo, non ci sarà sovranità popolare. È questo l'errore di certe ingenuità sovraniste, no? È chiaro questo. È un fatto scientifico, non un fatto vago. Se vuoi far politica oggi o liberi la società dalla colonizzazione culturale, pseudoculturale che ne è stata, dalla distorsione culturale che ne è stata fatta, oppure non esiste più la politica. Non esiste più il bene comune. Questo è il nodo, eh? Non è che una cosetta su cui si può girare intorno, eh? Ci riguarda tutti, perché ci siamo dentro tutti. Tutti. Perché io ci vado al centro commerciale, io la televisione la vedo. Poi magari ho qualche strumento, per fortuna poi prego, medito, rifletto. Quindi questo è un punto essenziale. Pensare che oggi la politica è sapere per chi voto e chi comanda nelle istituzioni, è chiaro che deve essere anche quello, ma prima di tutto chi ci va deve avere una coscienza politica formata, non deve solo saper maneggiare il potere, deve sapere liberare se stesso. Noi cosa abbiamo mandato? Tanti cattolici, tanti cristiani, e guarda tu dove siamo finiti. Cioè, questo è un nodo grosso che abbiamo di fronte. Lo dico così non perché mi vogliono, perché è la mia passione, mi dovete scusare. Questo per me è l'altra cosa. Noi abbiamo parlato spesso della necessità che i credenti, anche fuori dei recinti della Chiesa, leggano i segni del tempo che viene. Ma il primo problema è essere noi i segni del tempo che viene. Noi dobbiamo testimoniare l'annuncio. Chi altri se no? Non è che la Chiesa è Papa Francesco, o neanche Don Marco. Noi siamo la Chiesa. Se noi non siamo capaci d'annuncio, la colpa di chi è? Dei preti? No! No, signori, questo è un alibi. La parola, la fede è dono e incontro personale. Nessuna mediazione esterna può farci fuggire da qui. Se io non mi converto, non è la colpa di Don Marco. Oggi purtroppo, però, io se non ho consapevolezza di me, è un po' dura che io mi converta. Giusto devo essere beccato sulla via di Damasco, buttato a terra, è convertito, ma no, a noi questo purtroppo non ci succede.
In pochi desidererebbero.
Io pregherei tanto. Sulla scuola io sono totalmente d'accordo, ma c'è un problema. Mi è capitato un amico che ho cercato di far diventare presidente delle ACLI, dopo di me non ci sono riuscito, è un pedagogista dell'Università di Bergamo, e ha raccolto in un volumetto dei testi, lui lavora ma a livelli alti, e rileggendo la pedagogia di Don Milani, e testimoniava, stiamo parlando di uno che gira l'Italia a fare questo lavoro, a formare, eccetera, i formatori. C'è una crisi drammatica degli adulti educatori, i quali non sanno più che cosa insegnare. Ah, perché non hanno più l'autorevolezza. Perché chi viene lì è uno di quelli di cui stiamo parlando. B, perché le certezze non ci sono più. C, perché loro per primi sono incerti e insicuri. E allora lui dice una cosa importante. Io ho scritto la prefazione a questo libro, per questo è una cosa che mi appassiona.
Come si chiama?
Lui si chiama Ivo Lizzola. È un libricino, sono tre saggi che raccolti. È stata pubblicata la mia introduzione anche su Facebook da Paola Villa, non so perché. E Paola Villa, che è venuta anche qui qualche volta, che è delle ACLI. E lui dice una cosa, ricorda che Don Milani dice a un certo punto: date voi stessi da mangiare ai ragazzi. Solo l'amore educa. Se nel rapporto educativo non c'è un rapporto, diciamo così, questo senso che la generazione adulta ama la nuova generazione e la spinge nel mondo e l'attrezza a stare nel mondo, ma tu stai lì a fare un mestiere, hai chiuso. Date loro voi stessi da mangiare. Questo è essere educatori. Ragazzi, se non ci sono educatori, le nuove generazioni, speriamo che se la cavi. Scusate.
Posso scusare? Ma date voi stessi è l'oggetto.
Date voi stessi, cioè tu educatore devi dare te stesso da mangiare ai ragazzi.
Con l'oggetto.
No.
Cioè tu ti devi metterti, tu non stai facendo un mestiere, esatto. Tu stai facendo la cosa più rilevante del mondo.
Devi far mangiare.
Mettere le nuove generazioni in condizioni di vivere consapevolmente, sì, con tutti quei doni che
se
diceva lui.
Dobbiamo usare un simbolo forte, devi diventare pane e vino.
Esatto. Vuol dire te
sì,
stesso
con il in un altro modo. D'altra parte lo diceva Don Milani, sì. Non è che lo dicevo io.
No, no, certo. Diciamo, te stesso con i tuoi valori devi diventare cibo per loro.
E questo è il problema. Ne conoscete molti così?
No.
Questo amico mio è così e va in giro a dire questo.
Ce
però
ora qui, ma insomma dove.
Comunque scusate.
Gianna.
Volevo solo fare un'osservazione sul fatto di questa politica che insomma è così cambiata e si avvia verso il populismo, però noi ci dobbiamo rendere conto che in realtà ci sono richieste di bisogni reali da parte della gente. Che
ma può... non ce l'ho col populismo.
No, ma io dicevo questo perché se uno continua sempre a dimenticarsi poi anche delle condizioni della vita della gente, no? È chiaro che ci si inquadra verso una via che magari poi dopo diventa anche eccessiva, sia nelle richieste che nelle frustrazioni. E non si danno vere risposte, e la politica si trasforma sempre in peggio, cioè tutti i partiti che vogliono fare veramente partiti, vabbè, tanto ci vogliono i partiti per fare politica, però non si devono dimenticare di questo, dei bisogni reali, delle necessità. Poi la gente
figlietta mia,
inconsciamente va dietro.
Io sono dalla parte di quei bisogni che non sono soddisfatti in questo momento, siccome combatto con, con i problemi della salute di Maria, ma anche mia, e se non vado a spendere soldi da un privato non riesco ad avere un'assistenza. Spero di poter continuare a permettermelo, ma se le cose vanno avanti così il potere d'acquisto della mia pensione sarà diminuito del 20% da quando l'ho presa, quindi penso quelli che prendono la metà di quello che prendo io come staranno oggi.
Ok,
vedi qualcosa?
Sì, adesso si parlava della cosa dell'insegnamento. Ci sono a parte i travisamenti, no? Che ho sentito un grosso pedagogista, ma qua purtroppo è stato preso sul serio Don Milani, perché secondo lui quello che è passato, il messaggio di Don Milani, è che non bisognava bocciare. È dimenticato del fatto che immaginiamo una scuola che fosse le 24 ore e
parte poi che era durissimo,
non bocciare riguardava la scuola dell'obbligo,
a parte che era duro con i ragazzi
e li menava, e d'altra parte il discorso è logicissimo, ci sono materie per cui puoi fare benissimo un secondo anno senza aver fatto il primo, non la geografia. Se studi un'altra cosa, cioè non, a parte la matematica, diceva, questo è il discorso di non bocciare, ma questo è il secondario. Invece un'osservazione che ho sentito e che ha il suo peso su questo fatto del rapporto fra insegnante e ragazzi è che oggi con queste questioni primo luogo, insomma, la possibilità di accesso all'informazione, in cui tra l'altro i ragazzi sono molto spesso più attrezzati dei docenti, è una questione che ci nascono, per cui il docente dovrebbe indirizzare sul come e che cosa cercare, sul fatto tecnico cercare sono più bravi, ma è venuto meno il concetto base che c'è dall'uomo preistorico in poi, che quello che è venuto prima di me e ha vissuto prima di me e ha fatto esperienze prima di me ne sa più di me. Oggi invece si parte dall'idea che io
l'autorevolezza di cui
premo un tasto e so tutto e ne so più di lui.
Vado su Wikipedia e me la cavo comunque.
E ce l'ho tutto.
Ho visto fare intere tesi così,
Sì, sì, copiando cose che non si sanno naturalmente, perché poi appicci. Ma che, questo però è un problema reale, cioè al di là di quello che scopiazza, fa copia e incolla, eccetera, eccetera. Effettivamente questa cosa dell'accesso facilitato a un sapere quasi illimitato, che ha ovviamente dei riflessi positivi, perché se di ogni genere, però fa venire meno l'idea che lui ne sa più di me, e al che, sai, non è facile, si dice lui mi si dà tutto, sì, ma se io penso che lui non abbia per un motivo qualsiasi un valore maggiore del mio, è tosta.
Ma a me è capitato, cito in questa prefazione che è brevissima, sono tre paginette, ho sentito in televisione un sindacalista alla scuola della UIL dice sì, ma la scuola tocca insegnare ad apprendere, educare tocca alla famiglia.
E vabbè, questa è una storia.
No, ma l'ho sentito adesso, sì, mica vent'anni fa. Ragazzi, se questa è la concezione, che io sono un tecnico che insegna ad apprendere, certo. Ma che cosa vuoi, che autorevolezza vuoi avere? Penso, perché è vero, vado su internet e faccio prima. Il rapporto educativo è un'altra cosa, e guai se la scuola non ha un rapporto educativo con i ragazzi. Ma l'ho sentito da un sindacalista della UIL, non so da chi.
Questo non sono d'accordo.
Ma tu ti ricordi il discorso, cioè, a scuola dice, ma a casa non te l'insegno l'educazione, quando a casa dice, ma a scuola non te l'insegno l'educazione, e chi gli insegna?
Questo è il grosso problema. Senti che il sapere non sono le nozioni né cose semplicemente tecniche, cosa da imparare, legge e ripeti. Questo purtroppo molti insegnanti intendono questo, legge e ripeti. Al massimo spiego. Al massimo spiego, ma non sa spiegare. Allora, mi sembra che perché sarebbe molto lungo il discorso. Senti, questo è un cosa molto delicato.
C'è molto, tutto un incontro
molto,
delicato.
Molto delicato. Io gli incontri non lo so, perché io qui non li valuto. Io ho letto uno dei primi, forse, anzi, ho fatto pure una marcia per l'obiezione.
Tu ne hai fatte di tutti i colori.
Per l'obiezione di coscienza. È stata quella volta in cui ho preso pure una mannellata.
Ti fa onore,
persone.
Ma poi c'è una storia che
è giovane e forte
dalla sapienza.
Giro
del centro della polizia.
Lui si è guastato col crescere, ma da giovane
con quelle, non posso dire la parolaccia. Ciccio Messeri oggi sta al sostrapotere romano. Roberto Ciccio Messeri,
lo so chi è.
Bene.
Radicale,
con padre Davide Maria Buronto.
Beh, no, per quello è una persona seria.
Per fare il coso, chiama la marcia contro per l'obiezione di coscienza.
Perché era un altro.
Eravamo 300 con la croce, dalla sapienza a coso. Quindi tutti movimenti, diciamo, cattolici. E arrivata all'angolo tra polizia e coso, ci fu. Certo. Ci hanno spinto e più scorrendo mi sono preso pure l'unica mannellata che ho preso in vita mia per fare la manna a sciogliere, non l'hai fatto, diciamo, di massimo ho poco sempre, diciamo, questo quando lì non va più fatto mai, ma ci sono rimasto molto così, quindi era una roccia ordinata, quella roccia ordinata, intanto si usava la mannellata. Allora, delle riserve sul letto la professoressa e su cosa, non come persona sua e di illuminare quello che ha scritto in quella lettera di Escorello, cose giuste, dato il tempo, in modo come si faceva.
Ti farò avere questo libretto. Ti farò avere questo libretto.
Però, Don Milani si è formato in seminario, prima del liceo fuori e poi in seminario, dei preti. Quindi la scuola, la ratio studiorum dei gesuiti, quella vera, non quelle delle scuole cattoliche di oggi, è la vecchia scolastica, dico la vecchia scolastica, questo figlio, cioè, e prima ancora l'arte del crimine del padrino, ha un sacco di cose da dire su questo insegnamento. Professori che fanno lezione, cioè che fanno lezioni, appassionano i ragazzi, non c'è più manco mezzo.
Ma stiamo dicendo di questo, lo
cioè,
dici che
ma lì non è il fatto, diciamo, di essere educatore, educhi attraverso proprio la conoscenza e il sapere. L'educazione,
ma il problema è come lo comunichi,
esatto.
Questo è il problema.
E il ragazzo deve apprendere questo stile, che dinanzi alle cose prima bisogna informarsi, poi articolare, poi pensare, poi ragionare e vedere le condizioni interne o gli anni del sapere.
Ne continuiamo a discutere a tavola, adesso chi ci sta?
Però
adesso
ricordiamo la cosa,
ora sesta.
La bellezza salverà il mondo.
Direi di transitare, esatto, la preghiera del
simbolo. Tu non hai mai letto la teologia comica allora?
Allora, ci avete una sesta, ora sesta. Comunque mi sembra che siamo dentro questo glorioso e potente Signore che alterna i ritmi del tempo, i raggi di luce mattino e accendi i fuochi del mio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre, al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli eterni. Amen.
Confido in te, Signore, non potrò vacillare.
A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché
se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa.
Ascolta la voce della mia supplica, quando mi grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male, parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore.
Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia.
Mi ha dato aiuto e esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie. Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio della salvezza del suo consacrato.
Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cristo fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in Lui saremo vivi con Lui per la potenza di Dio. Sono affranto e sfinito, Signore.
Per la tua parola fammi vivere.
Signore Gesù Cristo, che nell'ora all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Benediciamo il Signore.
Prendiamo grazie a Dio.
Abbiamo detto ancora il la vecchia, nostro, la vecchia maniera.
Vabbè, ti aspettiamo.
Sì, ma qui gli ho chiesto a Marco.
No, ma tutti.